Sta per partire. Allora, adesso cominciamo la registrazione, quindi vi chiedo gentilmente di accettare. Ok. Sta per partire. Allora, adesso cominciamo la registrazione, quindi vi chiedo gentilmente di accettare. Benissimo. Allora, benvenuti su Terre Siciliane, grazie di essere qua, ringrazio tutti di essere collegati in questo momento. Stasera abbiamo un appuntamento speciale e siamo in compagnia di tutto il team che si è occupato del seminario della legge universale, la vera legge dell'attrazione, e quindi ringrazio di essere qua. Tutti i componenti del team, innanzitutto, grazie di essere qua, Daniela, Danilo, ciao, come state?
Grazie a voi,
Bene,
bene,
grazie.
benissimo, grazie, grazie a tutti voi.
E qui c'è anche
Grazie.
Francesco Sani, buonasera Francesco, ciao, benvenuto.
Buonasera, ciao e grazie di nuovo di questo invito. Sempre felice di tornare ad approfondire queste tematiche.
E quindi buonasera anche ad Andrea, ciao Andrea, grazie per essere qua.
Buonasera Joe, buonasera a tutti i partecipanti della Zoom. Felice di essere anch'io qua presente.
Bene, quindi noi abbiamo fatto un po' questo lavoro qua delle mappe logiche, pensando appunto di fare un riepilogo da un punto di vista visivo, proprio per crearci anche una mappa concettuale di tutti i vari aspetti del seminario che sono stati trattati nelle varie parti, che molti di voi avete seguito. Abbiamo visto anche dalle visualizzazioni, dai commenti, che questo seminario tradotto per la prima volta in italiano è stato molto apprezzato. Quindi questa sera faremo un approfondimento più di tipo visivo e che probabilmente ci aiuterà anche a chiarire molti aspetti che potrebbero anche diciamo, non essere chiari a tutti, può servire anche da riepilogo, da approfondimento. Quindi non so se siete d'accordo, cominciamo con la condivisione video, partendo proprio dai primi concetti che sono stati appunto espressi in questo seminario. Ecco, quindi siamo partiti in questo primo segmento con una parte che riguarda appunto la prima parte di questo seminario, in cui è stato mostrato un grafico che riguardava l'insegnabilità. L'insegnabilità, secondo Marpazio, può essere rappresentata geometricamente da un sistema di ordinate e ascisse, come in un grafico. Quindi nell'asse delle ordinate abbiamo la chiusura mentale e dalla parte opposta l'apertura mentale. Entrambe queste posizioni sono le posizioni peggiori per imparare. E quindi partendo dalla parte sinistra della chiusura mentale possiamo individuare vari tipi di approcci o di tipi di apprendimento. Il primo di questi è l'arrogante. Quindi in questo caso abbiamo il massimo della chiusura mentale e del preconcetto. Via via abbiamo poi la figura del cinico, poi quella dello scettico e al centro abbiamo la figura dell'insegnante. Poi quella dello studente e man mano che ci avviciniamo nella parte destra, cioè dell'apertura mentale, abbiamo altri caratteri che possono essere per esempio quello fiducioso, quello del credulone e in ultimo la figura dell'ingenuo. Mentre nelle ascisse abbiamo una rappresentazione grafica di quanto imparo. E scorrendo lungo questa curva che abbiamo rappresentato in maniera dinamica, in realtà la posizione migliore per imparare fare è proprio quella centrale, cioè quella in mezzo tra la posizione dell'insegnante e dello studente, cioè nella posizione in cui c'è una sufficiente apertura mentale per essere aperti al recepire nuovi concetti, però anche una equilibrata diffidenza nel verificare le fonti, le informazioni e quindi stabilire una obiettiva comprensione di nuove idee che possono essere apprese, senza però scadere nella credulità, nell'eccesso di fiducia o peggio ancora nell'ingenuità. Quindi Francesco, rispetto a questa prima slide che abbiamo visto, quali commenti possiamo fare?
Sì, è molto importante notare anche i paralleli che si possono fare con la mente umana e con il cervello, perché qui penso la maggior parte dei presenti avrà assistito al seminario, quindi penso ci possiamo ricollegare anche alle componenti del cervello umano, della mente umana, con i vari squilibri e poi con la condizione di equilibrio. Quindi vediamo gli squilibri del cosiddetti del cervello sinistro, che qui è rappresentato dalla parte che riguarda il cinismo e la chiusura mentale, poi gli squilibri della parte destra, quindi l'ingenuità e la credulità molto accentuate, e poi l'equilibrio che ritroviamo al centro, cioè l'essere nella posizione migliore, come hai detto, per apprendere, cioè avere quella necessaria apertura mentale e quel necessario scetticismo. Quindi penso un commento interessante è il parallelo tra la struttura della mente umana, la struttura di base della mente umana e anche e questa curva dell'insegnabilità.
Bene, intanto attiviamo anche la registrazione in locale, oltre a quella che stiamo facendo su YouTube, per cui vi chiedo gentilmente di accettare. Ok, bene, Daniela, Danilo avete, o Andrea, avete altri commenti da aggiungere?
Beh, direi che è chiarissimo, quindi va bene così per adesso, Gio. Puoi proseguire.
Ok, diciamo anche ai presenti sia in diretta qua su Zoom che nello streaming su YouTube, chi volesse poi porre delle domande sui vari concetti che lì andremo a spiegare in maniera visiva ma anche commentata, se volete fare delle domande, diciamo, scrivetele pure in chat sia in Zoom che su la chat di YouTube, noi la raccoglieremo e poi saremo felici di potervi rispondere e chiarire in un secondo tempo. Quindi passiamo alla seconda slide, che riguarda i requisiti e il ruolo della conoscenza. Bene, in questo caso partiamo proprio dalla legge naturale, che presuppone chiaramente la conoscenza di determinati requisiti. Ecco, questa conoscenza può essere, come dire, assente, non reperibile, e le cause possono essere tante, perché magari non è un tipo di conoscenza reperibile appunto nei media o che comunque è una conoscenza occulta, non messa a disposizione del popolo. O può essere in un altro caso una conoscenza invece presente, reperibile, ma volutamente ignorata. Quindi quando la conoscenza dei requisiti è assente e non reperibile, siamo di fronte alla nescienza. Mentre quando invece questa conoscenza è presente, ma non è considerata e comunque ignorata, allora siamo veramente di fronte alla vera e propria ignoranza. In entrambi i casi, sia nel caso della nescienza che dell'ignoranza, abbiamo un risultato che è appunto l'ignoranza delle masse, che sta alla base di una piramide della conoscenza, il cui vertice è proprio una conoscenza nascosta, detenuta da pochi. Ecco, quindi in questo caso abbiamo proprio parlato di una questione molto importante che proprio riguarda i requisiti e il ruolo della conoscenza. Quali possono essere questi requisiti? Li abbiamo già visti nel corso, Francesco, no? Li possiamo riassumere?
Sì, in questo caso volevo innanzitutto dire una cosa quando la conoscenza è presente è proprio volutamente ignorata e non ricercata. Quindi qui io volevo fare anche un attimo un commento sul discorso del non solo dell'occulto ma anche dell'esoterismo e dell'esoterismo, perché non si tratta solamente di conoscenze occultate, cioè nascoste a tutti e che nessuno può sapere, ma molte di queste conoscenze rientrano anche nel campo dell'esoterismo, cioè conoscenze sì riservate a pochi, ma che bisogna anche avere una certa volontà di andare a cercare. E infatti spesso non sono ricercate. E c'è anche molta dissuasione, il sistema mette in campo anche molta dissuasione per far sì che la gente proprio non vada a cercare queste informazioni, e quindi anche questo è parte del problema. E, sì, e poi sì, quello che mi verrebbe da dire è che ovviamente fino a non molto tempo fa potevamo dire di essere nascenti per quanto riguarda la maggior parte dell'umanità, ma adesso quella condizione è andata nettamente più verso l'ignoranza, quindi cioè il fatto di non voler ricevere queste informazioni che hanno il potenziale di migliorare la condizione degli oppressi, la condizione di chi è sottoposto al sistema di controllo. Sì, ecco, se qualcuno vuole. Okay.
Sì, certo, se qualcuno vuole intervenire, a me mi veniva anche nel frattempo una riflessione in più rispetto a questo, perché sappiamo bene che molto spesso anche vengono confuse le acque, no? Rispetto alla conoscenza di un determinato argomento, perché anche quando l'informazione è reperibile, viene comunque camuffata con tutto questo discorso del fast-checking, per esempio, o con la messa in circolo di verità parallele o che sono, come dire, verosimili, in cui si mischiano un po' di elementi veri, un po' di elementi falsi, proprio per disorientare la percezione della verità e anche, come dire, cambiare il significato delle parole e dei concetti. Quindi questo è un altro aspetto di cui bisogna considerare, cioè la dissimulazione, perché è vero che l'informazione può essere, come dire, disponibile o non disponibile. In questo caso abbiamo visto che c'è o la nascenza o l'ignoranza, quando è disponibile è volutamente ignorata. Però è anche vero che una parte di quell'ignorare è in qualche modo un sistema è il frutto di un fobbiamento che viene fatto ad arte dal mainstream o dal potere, insomma.
Sì, sì, esatto, cioè ci sono varie tecniche, cioè l'offuscamento è una di quelle preferite, poi che riguarda anche il dare alcune verità e poi, come hai detto tu, andare a confondere le acque. E sì, la dissuasione, come stavo dicendo prima, anche nei riguardi proprio di alcuni termini come occulto e come esoterico, che appunto si viene dissuasi dal voler approfondire oltre, a voler approfondire l'argomento, perché pensiamo che c'è stato detto che è qualcosa di che non si dovrebbe guardare, perché è in qualche modo magari malvagio o richiama alla mente cose, rituali strani, no? forse anche satanici, tra virgolette, che poi non è veramente quello neanche il vero significato. Anche quel termine viene offuscato profondamente, e quindi sì, hanno delle tecniche molto efficaci per tenere gli esseri umani lontano dal sapere, dalla conoscenza.
Sì, e come abbiamo visto, appunto, poi c'è questa piramide in cui il vertice è proprio la conoscenza destinata a pochi, no? Che poi si auto prendono il ruolo di, come dire, distribuire in maniera centellinata questa conoscenza come e quando ritengono necessario. Bene, se non ci sono altri commenti, procederei con la terza slide.
Io volevo dire una cosa, giusto una puntualizzazione. Questi ultimi commenti che avete fatto, che sono perfettamente, rispecchiano un po' la verità, no? Però per fissare bene questa slide, secondo me bisogna fare una piccola sintesi, nel senso che bisogna semplicemente in questo momento andare a distinguere quello che è nescienza, ovvero mancanza di informazione, proprio mancanza, non c'è, dall'ignoranza, che invece è un atto volontario, e quindi questa informazione, pur essendo presente, noi la prendiamo in considerazione. Quindi in ogni caso l'ignoranza è un atto volontario e prevede quindi la colpa, mentre per la nescienza in qualche maniera questa colpa non c'è, proprio perché manca questa informazione. Era solo questa puntualizzazione, giusto per fissare meglio proprio il corpus, diciamo, di questo passaggio, di questa slide. Tutto qua.
Perfetto, grazie Andrea. Bene, allora procediamo con la terza slide di questa serie. Ecco, qui c'è una rappresentazione di quello che riguarda la risoluzione dei problemi, che è uno degli aspetti che sono stati svolti nel seminario. Quindi in presenza di un problema abbiamo la possibilità di ignorare quando di fronte al problema abbiamo una certa paura. Oppure abbiamo invece, diciamo, di conseguenza di questa paura, viene fuori anche il disconoscimento del problema stesso. Ci siamo trovati molto spesso in queste situazioni in cui si preferisce ignorare un problema proprio per la paura di doverlo affrontare. La conseguenza di ciò è che il problema persiste e peggiora, e quindi in realtà la paura non aiuta in alcun modo a risolvere il problema. Viceversa, quando abbiamo la conoscenza del problema, e quindi l'atteggiamento è quello di amore, di apertura alla conoscenza, la conseguenza logica è un riconoscimento del problema. A questo punto si attiva una diagnosi delle cause del problema, alla quale segue un'azione. Questa azione è una rettifica dei fattori causali, cioè per risolvere il problema andiamo ad agire sulle cause che lo hanno determinato, e solo così riusciamo a risolvere il problema nella sua manifestazione esteriore. Quindi adesso lascio la parola a chi vuole intervenire.
Sì, no, se non c'è nessun altro, io mi sento di dire che la paura e l'amore sono anche le espressioni, le polarità generative, come sono state definite nel seminario, dalle quali si parte per poi arrivare fino in fondo al caos o all'ordine. Ovviamente la paura porterà solamente al caos e invece l'amore porterà alla manifestazione dell'ordine. Poi un'altra cosa è che questa slide sulla risoluzione dei problemi mette anche in luce un po' quello di cui abbiamo parlato negli inganni New Age, quando abbiamo parlato dei vari aspetti del movimento New Age, che appunto promuove spesso e volentieri anche il disconoscimento del problema, perché una fallacia del movimento New Age è quella di non affrontare il problema, perché altrimenti gli diamo forza, mentre in realtà il problema, se non viene affrontato, se non lo riconosciamo innanzitutto, poi non lo diagnostichiamo accuratamente e non lo rettifichiamo, alla fine porta al peggioramento, a un suo peggioramento, quindi certamente non a una sua risoluzione.
Infatti, poi molto interessante anche questo aspetto dell'amore, no? Che di solito non viene preso in considerazione nell'approccio giusto, proprio per risalire alle cause del problema e poterlo risolvere. Molto spesso istintivamente ci si può affidare, che non lo so, all'analisi o alla razionalità, invece è proprio l'amore della conoscenza che è la condizione iniziale, ideale, proprio per capirne le cause, no? Rispetto alla paura, che invece genera un atteggiamento di sottovalutazione o di addirittura cioè di ignorare il problema, no? Di completamente fare in modo che sperare che passi da solo, in qualche modo.
Sì, l'amore nel seminario è stato definito come la forza espansiva della consapevolezza, mentre la paura è quella che invece contrae la consapevolezza, quindi la riduce, la limita e la riduce.
E ci sono altri commenti? Daniela, Danilo, Andrea?
Volevo fare il parallelismo con l'insegnabilità, no? Perché abbiamo parlato... ...dei punti dove, appunto, tanto pure... No, è la stessa cosa un pochino di quello che diceva adesso con amore. Paura, no? Cioè praticamente l'amore inteso come espressione della consapevolezza, no? Quindi è l'espansione, è l'apertura, quindi è proprio il contrario dell'atto dell'ignoranza, che è un rifiuto della verità, e voler continuare a rimanere in quella soggettività, cioè non l'oggettività della verità, sono tutte azioni che chiaramente no? Sono limitanti, sono di chiusura, sono, ecco, quello che la legge naturale ci fa capire è proprio questo, cioè che ci vuole un'apertura verso la conoscenza, e quindi attraverso l'amore, attraverso l'espansione, una fiducia in noi stessi, poi, perché quello che si raggiunge è questa monarchia interiore, no? Questa sovranità e di risposta all'ambiente, no? L'anarchia, capiamo che cos'è l'anarchia attraverso espressioni, no? Quindi capiamo che ha fatto sempre credere delle cose, poi scopriamo che sono tutti quanti. E, questo, insomma, sono proprio strade che chiaramente, ecco, io prima vedevo un attimo in chat che Barbara diceva dopo il caos dovrebbe arrivare l'ordine. No, purtroppo no, il caos è un risultato che tra l'altro è già in atto, noi già viviamo completamente nel caos. In questo momento molti magari non hanno la percezione del caos e sono convinti, perché comunque questo sistema ti dà un po' la come dire, l'illusione che ci sia una sorta di ordine, no? Delle cose. C'è un caos completo e che ancora permane, adesso si parla di guerre, di cose, cioè, voglio dire, siamo costati. In realtà avere la paura del caos, che è proprio per arrivare al caos, è in realtà una paura che va superata, perché ci siamo già, quindi al massimo ne possiamo uscire. Questo è il nostro percorso. Ok, possiamo andare avanti.
Bene, grazie Daniela. Peccato che la connessione è stabile, delle volte non abbiamo percepito in maniera lineare le tue parole, ma spero che possa migliorare nei prossimi interventi. Grazie Daniela. Allora, se non ci sono altri commenti, non so, Andrea, volevi aggiungere qualcosa? Io vado avanti con l'altra slide. Ok. Allora, vado avanti con la prossima slide. Adesso chiudo il microfono. Benissimo. Allora, la prossima slide riguarda il solipsismo, che è un argomento interessante che abbiamo appunto trattato già nel corso, e che questa rappresentazione grafica che ne è stata fatta riguarda la rappresentazione di io, dell'io, inteso proprio come io interiore rispetto all'universo. Questo diciamo che è il punto di partenza. Poi diciamo che la sfera più vicina all'io, che riguarda le mie cose e le cose su di me, sono quelle che comunque di solito l'io sente più prossime, e sono le cose di cui l'io si occupa maggiormente. Diciamo che poi nella seconda orbita ci sono le cose che odio, quelle che l'io tende a tenere a distanza da sé. In quella ancora successiva ci sono gli altri, qui rappresentati come un punto sensibilmente di dimensioni più piccole rispetto a tutto il resto. E infine abbiamo qualcosa di indefinito che si può descrivere come in nessun luogo. Ecco, questa è la rappresentazione del solipsismo, che è un po' un altro aspetto dell'egoismo, comunque dell'agire da soli, dell'essere richiusi in se stessi, no? Francesco, cosa possiamo aggiungere rispetto a quest'idea del solipsismo?
Sì, l'idea del solipsismo è quella che non esista altro, non esista praticamente altro, non si possa conoscere altro all'infuori della propria mente, che quindi tutto ciò che esiste al di fuori e qui tutto ciò che praticamente esiste è solamente un costrutto mentale della mente di qualcuno. E quindi segue naturalmente che non esista verità e che non ci siano differenze oggettive tra il giusto e l'ingiusto, e che questi siano solo, come nel relativismo morale, sia solo ciò che avvantaggia o danneggia il singolo, diciamo il singolo individuo che è solipsista e che pensa che appunto tutto ruoti intorno ai suoi costrutti mentali. Bisogna constatare che è un'idea abbastanza diffusa, è una delle idee da scardinare se vogliamo comprendere veramente la verità e la moralità.
Beh, possiamo dire che nel solipsismo si incastra perfettamente questa psicosi ormai contemporanea del rapporto così simbiotico, per esempio con gli smartphone, con i social media, con la tecnologia. sempre più assistiamo a una società richiusa in se stessa, di gente di fronte al proprio device che non è più in grado di comunicare con gli altri, no? Io mi ricordo le immagini della mia gioventù, era, non so, quando noi eravamo adolescenti, comunque giovani, fino all'età dei 20-25 anni, si stava nei muretti e le immagini dei giovani erano queste immagini di ragazzi con le veste, nei muretti, che si stava insieme, eccetera. Vedo i giovani oggi che sono ripiegati su se stessi, anche quando stanno insieme sono tutti a chattare sul telefonino. E adesso, scusami, forse sto facendo un po' un salto pindarico da una parte all'altra, però in questo caso secondo me il solipsismo ha qualcosa a che vedere con questo, cioè proprio per questa tendenza umana certe degenerazioni tecnologiche hanno avuto il gioco facile nell'imporsi a livello sociale così in maniera massiva in tutto il mondo, no?
Sì, può darsi che lo riguardi, lì ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione, e non necessariamente solo il solipsismo. Direi che sì, l'idea fondamentale è proprio è quella del non considerare vero niente al di fuori del proprio sé e della propria mente. Quindi quella è l'idea fondamentale del solipsismo che è, come dicevi, è molto diffusa, poi porta anche insieme a, anche unita ad altre ideologie e credenze e pensieri erronei, porta a tutta una serie di, ovviamente porta alla società che ci troviamo, a tutta una serie di problematiche.
Bene, Daniela, Danilo, Andrea, avete altri commenti?
Una cosa, ok, posso aggiungere solo una cosa? Mi sentite? Mi dispiace per la linea, ragazzi, purtroppo. Sentite? Pronto?
Vai avanti, Daniela, sì, purtroppo va un po' a scatti, però tu vai pure, tranquillo.
Volevo ricordare un po' che Mare Passio parla del proprio come una malattia mentale. Questa è una cosa che avete ascoltato tutti nel seminario, che andrebbe proprio curata, perché il suo diventa un essere che è distruttivo nei confronti della società e degli altri. E quindi è un problema grosso. E poi un altro fattore che magari ce lo possiamo ricordare è quello che all'interno dei peccati, come chiama Mark, satanici, il solipsismo è uno di quelli. Cioè, se io sono all'interno di una setta, mi è proprio vietato pensare come un solipsista, mentre invece è caldamente consigliato farli diventare fuori, no? Perché? Perché un solipsista è sicuramente un essere che a quel punto è spacciato, nel senso che non leggerà, si informa, tanto al di fuori del suo non c'è nessun, mi sentite intanto che parlo? No?
Purtroppo, ripeto, va un po' a scatti, però diciamo il ragionamento in linea di massima si è capito, molto interessante.
Sì, se praticamente quello che stai dicendo è che diciamo chi fa parte di questa del sistema di controllo, di questa elite, se vogliamo, tra virgolette, sa ovviamente, rifiuta ovviamente questo tipo di idea del solipsismo, però la propaga tra le masse. Quindi quello è il, perché chiaramente gli è utile poi ai fini del controllo sulle persone. Quindi è quello che. Quello che stavi dicendo.
Ecco, volevo chiedere gentilmente per le mani alzate, poi alla fine raccoglieremo le domande e faremo una seconda parte di domande e risposte. Per il momento andremo avanti con la spiegazione delle mappe. Vi chiedo gentilmente appunto di raccogliere raccogliere eventuali domande, di scriverle in chat, come abbiamo chiesto gentilmente all'inizio, sia sulla chat di Zoom che su quella del nostro canale di YouTube, che poi appunto sarà una nostra cura appunto raccoglierle, rispondere in diretta e di farvi intervenire ovviamente. Bene, quindi io procederei con la successiva slide che riguarda, ecco, la successiva slide riguarda un concetto molto importante che è appunto falsità contro verità. La falsità sappiamo che è basata sulle percezioni umane che sono soggettive. Quindi le azioni che derivano da questo approccio sono normalmente incorrette e immorali. Queste azioni causano danno agli esseri senzienti. Quindi sulla base delle falsità non possono più venire fuori delle azioni incorrette e immorali che causano danno agli esseri senzienti. Viceversa, nella verità, che come abbiamo visto è ciò che è accaduto e che accade ed è oggettiva, non soggettiva, le azioni che ne derivano sono corrette e morali e che quindi non causano danno, ma anzi fanno bene agli esseri senzienti. Ecco, per quanto geometrica e lineare possa essere la contrapposizione di questi concetti, ci fa capire due cose. Innanzitutto, che il concetto di falsità e verità sono legati anche al concetto di oggettivo-soggettivo e che in realtà l'altra cosa è che la manifestazione della falsità è qualcosa che crea danno. E quindi anche quando la falsità potrebbe sembrare, come dire, qualcosa di sopportabile, di necessario, quante volte si dice, beh, una bugia a fin di bene, no? Per non dire la verità in faccia che può far male. No, in realtà poi questo genera dei meccanismi a catena che finiscono sempre per causare danno agli esseri senzienti, mentre la verità, per quanto cruda possa essere all'inizio, è comunque sempre preferibile perché, anzi, è necessaria proprio perché innanzitutto è oggettiva, perché riguarda ciò che è veramente successo e che accade nel presente. E le azioni che generano da essa sono sempre benefiche, perché proprio sono corrette e morali. Quindi Francesco, possiamo dire che questo è uno spartiacque fondamentale, quello di capire la differenza tra verità e falsità e degli effetti che questa può avere nella manifestazione reale.
Sì, esatto, è importante dare proprio questa fare questa demistificazione del concetto di verità, perché come probabilmente credo tutti avranno modo o hanno avuto modo di vedere anche nella propria vita personale, quando si parla di verità a qualcuno o solitamente vengono tirati fuori argomenti come il fatto che questa è la verità, non si possa conoscere perché è qualcosa di troppo elevato e a cui noi esseri umani non possiamo arrivare, o addirittura che non esista nemmeno e che ognuno abbia la sua, e quindi poi qua finiamo di nuovo nel relativismo morale e nel solipsismo nella soggettività. Però è importante sì, ribadire che la verità è semplicemente ciò che è, e ciò che è stato e ciò che è nel presente. E chiaramente poi le azioni basate su questo, come dicevamo, avranno risultati benefici, mentre se invece poi finiamo nel relativismo, e se pensiamo che praticamente ognuno possa possa avere la sua verità, oppure che anche la moralità la giustizia e la moralità siano questioni soggettive, poi lì entriamo nella falsità e abbiamo una serie di abbiamo delle conseguenze negative.
Bene, Daniela, Andrea, Danilo, volete aggiungere qualcosa?
Io già volevo aggiungere una cosina al volo, proprio perché qualche sera fa ho avuto modo di avere una discussione proprio con un politico della nostra terra, un noto politico, insomma, di qualche anno fa, e quindi proprio si parlava, proprio io cercavo di andare proprio a divulgare e a fargli capire quello che era la legge naturale, e quindi si parlava proprio di verità. Quando io gli ho tirato fuori questo termine, io ho detto che la verità comunque è oggettiva, è immutabile, e in questo caso lui è rimasto in qualche maniera un po' perplesso, dice no, la verità è un qualcosa di soggettivo, ognuno ha la propria verità, al che io gli ho detto no, la verità è quella, è oggettiva. Praticamente quello che fa sì che noi la vediamo differente uno dall'altro è proprio questo filtro che noi abbiamo, questa lente, però la verità di per sé è oggettiva. Ora mi veniva questa riflessione, e poi la vedremo anche più avanti nel corso delle varie slide, dove praticamente vedremo che il nostro cervello in pratica viene programmato, no, negli anni, e quindi normalmente questa programmazione avviene sulla base, almeno è avvenuto finora, sulla base di idee che sono di informazioni proprio false. E quindi cosa succede? Che avendo acquisito queste informazioni per vario tempo, quindi noi tendiamo a dare per concreto, a dare per vero alcune informazioni che in realtà non hanno nulla di concreto in sostanza. E quindi appunto volevo proprio dire questo, che adesso bisogna capire che siamo stati in un ambiente dove la verità, la falsità, la menzogna è stata data per vera, e quindi dobbiamo metterci a studiare affinché questa ignoranza venga dissolta proprio dalla conoscenza. E, tra l'altro, proprio così facendo, ecco, mi ricollego anche con la slide di prima dove si parlava di ignoranza e di nescienza. Praticamente un'altra cosa che bisogna pure fare molta attenzione è che forse è anche peggio dell'ignoranza, è la presunzione di conoscenza, quindi quella fase dove io ho una certa età, magari ho avuto queste informazioni, quindi tendo a non metterle più in dubbio, ma in realtà mettere il dubbio potrebbe essere proprio quella chiave che ci consente poi di entrare con questa realtà, che è appunto con questa verità, che a questo punto è necessario che tutti ne prendiamo consapevolezza.
Magari bene, io volevo... Vai Daniela. Certo.
Aggiungo solo questo, che l'oggettività è praticamente quella componente che risulta veramente indigesta all'ego. L'ego ha bisogno di avere spazio per dire tutte le sue sciocchezze, no? Le sue narrative, le sue storie, se inventa, se fa, se è possibile, perché, cioè, no? Il New Age, insomma, ecco. Chiaramente tutto ciò che è assoluto, come l'oggettività, o il determinismo, anche dalla legge naturale, sono quando c'è un ego che è, come dire, un po' espanso, è andato, perché l'ego va bene, ce l'abbiamo tutti, voglio dire, ha un compito ben preciso e andrebbe tenuto nel suo ambito, perché è giusto che sia così. Quando invece abbiamo un ego che si è un po', ha preso spazi che non doveva, e magari ha preso proprio le redini a volte del nostro fare, è sicuramente un ego che non accetta l'oggettività delle cose, non accetta il determinismo della legge naturale e rifiuterà continuamente queste informazioni, ma ad appunto siano magari anche la sua salvezza, ma proprio perché alla fine noi siamo come telecomandati, teleguidati da questo programma all'interno di noi. Ok, grazie.
Bene. Bene, allora passiamo alla prossima slide, che anche questa è molto interessante, secondo me calza a pennello anche sui commenti, sui bei commenti che avete fatto sia Daniela che Andrea, perché proprio è una slide che riguarda la percezione, no? La percezione proprio della verità. E di questo aspetto della percezione nel seminario se ne parla molto, proprio rispetto alla verità, che come abbiamo visto è ciò che è accaduto e che accade ed è oggettiva. E quindi è molto più semplice di quello che molti, molto spesso si pensa, no? Che ci sono tante verità soggettive, come diceva appunto Andrea, no? Che non si sa bene che cosa sia la verità. No, è tutto molto più semplice, cioè è ciò che è accaduto e che accade ed è oggettiva, ripetiamo. Quindi la consapevolezza rispetto alla verità può avere, diciamo, due situazioni. La prima è quella in cui vi è un'alta frequenza di consapevolezza e questo genera un'accurata comprensione della verità. E grazie a questa abbiamo un accesso diretto alla verità. Quindi se abbiamo un'alta frequenza di consapevolezza, ne deriva un'accurata comprensione della verità e quindi un accesso diretto a questa verità. Viceversa, quando la frequenza di consapevolezza è bassa, abbiamo una inaccurata comprensione. Quindi l'accesso alla verità in qualche modo è offuscato da questa lente che è rappresentata in questo caso da credenze, da convinzioni, da pregiudizi e anche da un aspetto che è stato ben accennato prima da Andrea, che è la presunzione di conoscenza, che molto spesso è un aspetto in cui ci si imbatte, no? Quindi questo tipo di situazione ci fa vedere le cose sotto sopra, per cui abbiamo in realtà una percezione della verità che è veramente diametralmente opposta al reale. Questo scaturisce proprio da una bassa frequenza di consapevolezza che genera proprio una inaccurata comprensione, se non una comprensione capovolta della verità. Quindi, Daniela, prego.
Sì, volevo dire credenze, pregiudizi e poi abbiamo visto che le tre voci sono fondamentali perché sono proprio quelle che ci, come dire, ci posizionano, ci mantengono in questa bassa frequenza, ok? C'era proprio nella slide che abbiamo appena visto, queste tre voci sono fondamentali da capire. Noi siamo tutti, come dire, sono i pregiudizi, le credenze, le convinzioni. Sono delle rigidità, diventano delle poi si calcificano. Vi ricordate c'è questo essere, no, ammartellate, deve calcificata su di noi, quindi non siamo liberi, siamo come proprio questa immagine che secondo me è molto interessante, molto bella, ci fa capire perché sono tutte, come dire, condizionamenti esterni che abbiamo fatto nostri, ci siamo convinti della bontà di queste cose che in realtà sono assolutamente nocive. A dire ma sta vita, e ci sembra che non può andare in un altro modo. Ci cominciamo che poi la vita è così, è una sofferenza, è mancanza. Insomma, queste convinzioni adesso, ok?
Quindi Daniela, scusami, siccome si sente a scatti la tua voce, magari puoi sì. Provare a chiudere un po' il video, così da recuperare un po' di banda, magari?
Sì.
O se no, se vuoi provare anche a collegarti con lo spot wifi di un altro telefono, se non perché visto che il router va così male, provare a uscire e rientrare, perché in effetti è un peccato non avere l'immagine di Daniela.
Proviamo a riuscire. Ok?
Niente, la voce è sempre. Niente, la connessione è sempre a scatti. Purtroppo. Quindi magari suggerirei a Daniela e Danilo se possono staccare, ricollegarsi, magari usando un hotspot wifi di uno smartphone anziché il modem, così magari da un'altra connessione possiamo avere una linea un po' più stabile. Ok. Vediamo, stanno rientrando da un'altra linea. Nel frattempo, non so, Francesco, volevi aggiungere qualcosa nel frattempo che Danilo e Daniela si ricollegano?
Ma guarda, in realtà no, perché tranne per dire che l'immagine che hai fatto rende molto bene l'idea, sicuramente fatta molto bene. E non avrei altro da aggiungere su questa, e quindi penso che attenderei le prossime, che sono molto importanti anche.
Gio, sì. Scusa, senza audio.
Senza, sì.
Allora, scusate, vado avanti.
Perdonate, faccio una prova audio. Mi sente adesso? No.
Prova a parlare, Daniela, così vediamo di capire se riusciamo a sentirti.
Si sente? Pronto?
Sì, perfetto.
Oh, ok.
Ok, niente. Io adesso passerei, non so, volevi aggiungere qualcosa, Daniela, a conclusione del commento?
No, perché ho perso un passaggio, io non ho, purtroppo siamo usciti e rientrati, non ho seguito l'ultimo pezzettino.
No, niente, comunque stavamo parlando sempre della percezione, quindi il tuo commento di prima era che appunto la parte che riguarda i pregiudizi, le convinzioni, no? le credenze, sono esatto. Due aspetti fondamentali che non ci consentono un accesso diretto alla verità, no?
Esatto, anzi, spesso sono proprio, come esatto. Dire, si sono formate attraverso la falsità e quindi contengono all'interno proprio la menzogna, cioè noi ci convinciamo di cose che sono proprio delle bugie, degli inganni, come è stato fino a, cioè adesso l'inganno giuridico che abbiamo per esempio scoperto con OPPT, quanti noi siamo rimasti allibiti quando abbiamo saputo questo, perché dici ma come? È una vita che, no? E tante altre cose sono così, no? Anche a tutti i livelli. Quindi la legge naturale ci insegna questo, a capire che le nostre percezioni vanno proprio migliorate, perché la frequenza da quelle convinzioni sbagliate si innalza verso la consapevolezza. Quindi noi la percezione, il problema è la frequenza, cioè praticamente se io mi imbaso su delle credenze che sono falsità, ho una frequenza bassissima, raramente, no? Perché vivo proprio nella falsità senza rendermene conto, ma perché penso che quella è la verità. Quindi ho una convinzione sbagliata, errata, e quindi è questo quello che accade veramente. Quindi quando invece noi con la conoscenza capiamo cos'è la verità, anche nella sua semplicità, nella sua oggettività, l'accettiamo e la facciamo nostra, a quel punto la nostra frequenza si fino a diventare una linea unica con la percezione, cioè la verità e la nostra percezione coincidono e diventano appunto la stessa cosa, e quindi possiamo avere fiducia nel nostro modo di sentire, proprio il nostro sentire a quel punto è affidabile, mentre magari il nostro sentire non è affidabile quando ancora noi abbiamo queste sovrastrutture di noi e abbiamo ancora questa incrostazione, no? Come dicevamo prima, cioè è proprio questo che deve, cioè attraverso la conoscenza ci serve proprio a purificazione profonda dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, del nostro sentire, delle nostre azioni, di tutto noi stessi, ok? Spero che si senta. No.
Sì, sì, stavolta si è sentito bene, Daniela. Okay. Procediamo così magari per i prossimi interventi.
Benissimo, grazie.
Grazie a te dello splendido commento. Adesso passiamo alla prossima slide, abbiamo visto questa della percezione, la rimetto giusto un attimo come riepilogo. E la prossima riguarda sempre il fatto che la percezione, in questa analisi della percezione della verità, appunto, come diceva Daniela, le credenze sono irrilevanti e quindi dobbiamo proprio lasciare sgombro il campo dalle credenze, dalle illusioni, proprio per capire bene cosa sia la verità. E quali sono i metodi di scoperta della verità? Li andiamo a vedere in questa slide, considerando appunto la verità opposta alla menzogna. Questo genera un input a livello cerebrale nella nostra percezione. Però da questo input può venire fuori un'elaborazione che può essere o può generare o un comportamento giusto basato sulla verità o viceversa un comportamento ingiusto basato sulla menzogna. E chiaramente la cosa più importante è individuare le informazioni acquisite nel cervello basate sulla verità e sulla menzogna. E quindi fare spazio, formattare e acquisire le giuste informazioni per elaborare e successivamente attivare il comportamento corretto basato sulla legge naturale. Andrea, forse volevi anche tu commentare questo slide, visto che è stato ispirato un po' a una tua intuizione.
Sì, 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 tra l'altro mi riallaccio proprio al discorso che facevamo prima, è che praticamente attraverso questo input, proprio per diciamo tenere questo linguaggio basato un po' sull'informatica che tutti più o meno conosciamo, appunto abbiamo queste tre fasi: input, elaborazione, output. Input è quella fase dove noi acquisiamo un po' tutte le informazioni, quindi questa è una fase cruciale, perché se acquisiamo le informazioni giuste, quindi quelle basate sulla verità, appunto avremo un tipo di elaborazione che poi ci consente velocemente di attivare il comportamento giusto. Un inciso che faccio sul comportamento giusto e comportamento ingiusto, perché lì potremmo andare un po' in inganno, no? Praticamente il comportamento giusto, proprio per semplificare il più possibile, il comportamento giusto è quel comportamento che appunto non reca danno agli altri, mentre il comportamento ingiusto è sostanzialmente l'opposto, e quindi quando io attivo questo comportamento che reco danno. Ovviamente dall'altro lato, se io in questa fase di input recepisco le informazioni che non sono basate sulla verità e quindi sulla menzogna, attraverso l'elaborazione vado a finire poi in un output completamente ingiusto, no? Quindi questo comportamento che mi porta appunto verso l'ingiusto. E quindi è veramente veramente importante appunto rendersi conto di quello che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita, fin a partire diciamo dai primi istanti della nostra nascita, ma poi da quando appunto abbiamo questo ricordo, è appunto di formattare, quindi avere questa capacità di cancellare, di formattare un po' tutte quelle che erano le informazioni precedenti e iniziare a studiare quello che appunto è basato sulla verità, in modo tale che possiamo nuovamente accedere a questa fase di elaborazione e quindi poi di output. In sostanza era questo che volevo esprimere in questa slide. Insomma, poi comunque ringrazio Gio che l'ha resa ancora più funzionale e pulita.
Ecco, grazie a te Andrea. Ecco, possiamo dire, Francesco, che in realtà questa tre fasi di input, elaborazione, output, no? Siamo spesso portati a dire, giustamente, no, che in qualche modo diciamo, facciamo un parallelismo tra come funziona il cervello umano e come funziona invece l'elaboratore elettronico, no? In queste tre fasi. Però probabilmente invece dovremmo ribaltare questa considerazione, nel senso che è stato il computer ad essere stato costruito come il cervello umano e non viceversa. Anche perché il cervello umano ha tantissime altre possibilità ed è molto più complesso e più profondo, che non può essere ridotto al funzionamento di un computer semplicemente. E mi veniva in mente anche l'idea del trivium, che poi tratteremo un po' più avanti, però possiamo fare un'anticipazione. Ecco, è un'eresia dire questo o è corretto secondo te, Francesco?
No, assolutamente no, non è affatto un'eresia. E il sì, come hai detto, è proprio il si può fare questo parallelismo con gli elaboratori elettronici, cioè con i computer, proprio perché sono stati programmati anche loro dagli esseri umani. Chiaramente no, non possiamo ridurre ovviamente l'essere umano a essere, diciamo, un mero computer, come molti vorrebbero fare, però il paragone continua a calzare bene, in ogni caso, perché comunque siamo esseri programmabili. E, sì, come dicevi, il trivio, in latino trivium, se vogliamo posso anticipare un attimo, faceva parte era considerato in antichità parte delle arti liberali, c'era il trivium e c'era il quadrivium, e questi sono appunto metodi di scoperta della verità, cioè l'input, il trivium è composto da tre fasi, che nel gergo del computer, come abbiamo detto, sono l'input, cioè l'immissione di dati, poi la loro elaborazione e dopo l'output, che è il risultato in uscita. Il trivium classico, le fasi del trivium classico sono grammatica, logica e retorica, oppure in ambito, se vogliamo, più esoterico, la conoscenza, la comprensione e la saggezza. La saggezza che come la retorica e come il risultato in uscita, sono azioni basate sulla conoscenza raccolta e compresa. Quindi quando parliamo di saggezza si parla di comunque di un atto, di un'azione o di un'applicazione poi in base a ciò che abbiamo, alle conoscenze che abbiamo acquisito ed elaborato. E, volendo, posso aggiungere anche il quadrivium per completezza di informazione, che era l'altra parte delle arti liberali, che erano aritmetica, geometria, musica e astronomia. Quindi questo per completezza di informazione. Il trivium e quadrivium erano considerate quelle che si chiamavano le arti liberali. Ecco, sì, sono metodi di scoperta della verità, sono due dei metodi di scoperta della verità, con i quali appunto è possibile arrivare a una conoscenza della verità o avvicinarcisi il più possibile.
Bene, non so se Daniela voleva aggiungere qualcosa. Prego, Daniela.
Aggiungo solo, visto che stiamo parlando proprio del trivium, sicuramente voi che avete appunto ascoltato il seminario vi ricordate questo, quando racconta del romano che a uno schiavo stava insegnando il trivio. Ed è stato subito ammonito pesantemente, perché ha detto: ma se tu gli insegni queste cose, presto lui non vorrà più fare lo schiavo. E questo è, io penso che ce lo dobbiamo ricordare questo fatto, perché capiamo che la conoscenza è l'unica strada per uscire da questa schiavitù. Non esiste altra strada. Ecco, volevo solo dire questo. Andiamo pure avanti.
Bene, Ottimo, ottima osservazione. Bene, la prossima slide riguarda ovviamente un argomento a seguire che proprio è la verità contro la percezione. Ecco, abbiamo visto che la verità è ciò che è accaduto e che accade ed è oggettiva. E la consapevolezza umana può essere sostanzialmente, come abbiamo visto, ad alta frequenza o a bassa frequenza. Quando è ad alta frequenza abbiamo visto che abbiamo un'accurata comprensione della verità, quando è a bassa frequenza la consapevolezza, da una bassa frequenza della consapevolezza scaturisce una inaccurata comprensione della verità. Ecco, ma cosa intendiamo per alta frequenza e bassa frequenza? Quindi abbiamo una rappresentazione grafica, cioè la frequenza della consapevolezza umana che interseca la verità, che qui abbiamo immaginato come rappresentata da delle linee. Quindi Marpazio ipotizza tre soggetti che hanno una capacità di intersecare la linea della verità con una frequenza più alta o meno alta. Quindi in questa rappresentazione, per esempio, vediamo che il soggetto A in questa rappresentazione ha una bassa frequenza di consapevolezza, cioè il numero delle volte in cui la consapevolezza interseca la linea della verità è un numero ridotto, in questo caso una rappresentazione di 3 volte. Nel soggetto B abbiamo invece una media frequenza di consapevolezza che interseca la linea della verità già un numero di volte maggiore, in questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte più o meno. Mentre nel soggetto C, quando abbiamo un'alta frequenza di consapevolezza, possiamo avere, diciamo, un numero maggiore di volte in cui abbiamo la possibilità di intersecare la verità. Ecco, in questo caso possiamo dire che la percezione non è la realtà e che il nostro lavoro è proprio allineare le due cose, cioè la verità e la percezione. Prego, Francesco.
Ben detto. La percezione non è la realtà e spesso e volentieri in certi ambiti viene confusa con la realtà, ma non lo è qui, è abbastanza chiaro, direi. Parla da sé quello che abbiamo appena illustrato. Si tratta appunto di riuscire ad allineare quello che percepiamo con quella che è la realtà oggettiva tramite i vari metodi di scoperta della verità, quindi della realtà. E sì, non, al momento non mi sentirei di aggiungere altro su questo, che mi sembra già piuttosto chiaro.
Io ribadirei, se possibile, una cosa sulla percezione, perché non vorrei che passasse il concetto che la percezione è qualcosa di sbagliato. Assolutamente no. Il fatto che si dica la percezione non è la realtà è solo per dire che la percezione, se appunto ha una bassa frequenza, quindi un'inaccurata comprensione, come dice la slide, no? Quindi una consapevolezza bassa, no, è una percezione alla quale io non posso dare fiducia, no? Perché appunto si basa sulle menzogne, un po' quello che dicevamo prima. Quindi non è la percezione, no? Che deve essere in qualche modo criminalizzata, assolutamente no. Quindi il mio sentire va benissimo, bisogna però capire a che punto sei, diciamo, del tuo cammino frequenziale di consapevolezza, se hai attivato un cammino di conoscenza accurato, la tua frequenza si è innalzata, quindi la verità si interseca nelle tue azioni, nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni frequentemente con un'alta frequenza, allora io posso, no, avere fiducia nella mia percezione. Quindi il nostro lavoro è allineare creare queste due cose, ok? La nostra percezione con la verità. Era solo per questo, perché così ho un po' intuito che magari questa frase, la percezione non è la realtà, sembra quasi che la percezione sia qualcosa di negativo in qualche modo, invece non è in quel senso assolutamente, anzi la percezione è come se va coltivata, no? Cioè in maniera amorevole, attraverso appunto una così, una accurata comprensione. Ecco, bene, grazie.
Bene, allora Andrea, non so, volevi aggiungere qualcosa tu?
Ma diciamo che mi sembra chiaro e cristallino il discorso, per cui proseguirei.
Bene, allora andiamo alla prossima slide, che riguarda proprio la legge naturale in senso stretto. Cosa intendiamo per legge naturale? È una condizione esistente che è vincolante e immutabile e non può essere modificata. Questa è la definizione di legge. Mentre per naturale è inerente a avere una base in natura, realtà e verità, non creato o causato dall'uomo. Quindi quando parliamo di legge naturale è bene diciamo, tenere a mente proprio etimologicamente il significato di queste due parole che compongono legge naturale. Quindi la legge naturale governa le conseguenze del comportamento umano e che quindi anche generano consapevolezza nell'umanità intera. E quindi considerando che anche quello che noi normalmente intendiamo come leggi dell'uomo, poi vedremo anche più avanti, non è corretto chiamarle leggi, perché la legge non è una condizione esistente creata dall'uomo che può essere modificata, ma è qualcosa che è immutabile, che è, come dire, vincolante e che appunto non è generata dall'uomo, ma esiste a prescindere dall'uomo. È naturale proprio avere una base nella natura, nella realtà, nella verità, e questo è il concetto vero, puro di legge naturale, che poi appunto al di là di quelle che sono le percezioni umane o il corollario di norme e di cosiddette leggi, che in realtà sono norme, quelle fatte dall'uomo, norme contingenti, non basate sulla verità, comunque anche spesso immorali, eccetera, non possono essere considerate leggi. E ciò che governa invece le conseguenze del comportamento umano e che generano consapevolezza sono proprio le questioni legate alla legge naturale. Francesco.
Sì, esatto. Quindi guarda, la riassumo proprio velocemente, prendendo sia la definizione di naturale che di legge, cioè sono un insieme di condizioni universali, intrinseche, oggettive, non create dall'uomo, e anche eterne e immutabili, che governano le conseguenze dei comportamenti degli esseri umani o comunque di esseri dotati della capacità di comprendere la differenza tra azioni non lesive verso altri esseri senzienti. E una nota che farei è che il concetto di legge, anche come definizione, una cosa che si... un modo in cui viene, come dire, offuscato è il fatto che di solito non si sente mai porre l'accento sul fatto che sia una condizione immutabile. Quindi sì, ci tenevo a dire questo, che come diciamo parte di questo inganno, e non almeno da quello che ho potuto constatare, è che viene sempre un po' tralasciato il fatto che sia una condizione immutabile e non possa essere e quindi cambiata, modificata.
Sì, al di là dello spazio del tempo non ha senso parlare di nuovo, vecchio, cioè è immutabile, eterna, e vale sempre a prescindere dalle considerazioni umane, no?
Esatto, sì.
Ok.
Sì, e qui si va... Oh, scusate, no. No, volevo giusto velocemente, qui dove vediamo che andiamo proprio in contrapposizione con quello che è chiamato il diritto positivo, il positivismo, che invece è proprio radicato nel relativismo. Quindi questo ci fa capire proprio questa grande contrapposizione tra diritto, tra la legge naturale e il diritto positivo, che è poi la legge dell'uomo. Il diritto, proprio proprio lo scopo, anche se andate a vedere cos'è il diritto positivo, diciamo la sua giustificazione è proprio quella che con il cambiare dei tempi, siccome cambiano i tempi, cambiano i modi di pensare, modi di vedere le cose, e allora bisogna cambiare anche le leggi e anche leggi che sono alquanto fondamentali. Questo è un po' il grande inganno della legge dell'uomo.
Francesco, a me veniva in mente, no, proprio sulla base di questo che tu dici, non appena parliamo di legge naturale, la prima cosa che mi si accende è proprio la legge di gravità, che magari può essere proprio, diciamo, facilmente intuibile. Quindi voglio dire, la legge naturale è una condizione immutabile, preesistente, quindi come la legge della gravità noi possiamo soltanto adeguare il nostro comportamento ad essa. Comunque, se io vado sul ciglio del burrone, sul ciglio, voglio dire, di questo burrone, se io salto vado giù, al di là e a prescindere da quando si verifica questo fatto, se nel 1800 piuttosto che nel 2050, se vado su quel burrone e mi butto, andrò sempre in fondo e le conseguenze ovviamente saranno nefaste.
Sì, è anche vero per e la stessa cosa vale per i nostri comportamenti. Le conseguenze dei nostri comportamenti porteranno sempre a un determinato esito, a prescindere da tutte le altre considerazioni. Quindi è quello il discorso del fatto che la legge naturale è eterna e immutabile, perché appunto regola le conseguenze comportamentali. Conseguenze comportamentali, il conseguenzialismo è un concetto fondamentale da apprendere bene per capire proprio l'essenza della legge naturale. E noi riceveremo sempre anche nell'insieme le conseguenze dei nostri comportamenti. Quindi quello è immutabile.
E Daniela, voleva intervenire anche lei?
Sì, un attimo, bravo, mi fai rivedere, perfetto. Volevo così, una parolina, che è quella, una condizione esistente. Che cosa vogliamo dire in questo caso? Esisteva già prima che arrivasse anche l'uomo, nel senso fa parte del, diciamo, di tutto ciò che era la preparazione a questo mondo, a questa esistenza, a questo piano esistenziale, nel senso che questa legge è stata proprio, come dire, fa parte di quelle cose che erano pronte per accogliere la nostra specie umana sul pianeta, cioè nel senso che appunto sono leggi immutabili perché sono state create per quello, per una sorta di gestione, no, appunto dei comportamenti umani in assoluto, no? Cioè, quindi vincolante, immutabile, proprio perché lì da sempre e sempre sarà, cioè non è fuori dal tempo lineare che noi siamo abituati così a considerare, no? E quindi questo è naturale proprio perché non creato dall'uomo, e quindi è tutto ciò che non ha niente a che fare con noi, nel senso che noi, questa è la parte deterministica, no, della legge naturale, cioè è quello che è, che appunto va sempre poi a cozzare, diciamo, con gli ego che sono magari un pochino così usciti dai loro, diciamo, ranghi, ecco. Niente, volevo dire solo questo, esistente, no? È una parola importante. importante per legge, cioè voglio dire, è quella la legge è solo quella, una cosa esistente, mutabile, vincolante, mentre tutto quello che l'uomo ha creato dopo, ha proprio, usando la parola la legge, ha semplicemente fatto un abuso, cioè perché non sono appunto norme che poi oltretutto non sono né vincolanti né mutabili, perché dipende chi le scrive, dipende di che, cioè anche Barbasio all'interno del seminario spesso parla di confini, no? Tra uno stato e l'altro, dove io in uno stato posso fare una cosa, c'è una linea immaginaria, qui c'è un altro stato dove io quella cosa non la posso più fare, anzi magari mi mettono anche in gabbia, no? Cioè voglio dire proprio tutto questo caos, il famoso così paura del caos, noi siamo veramente inetti, insomma. Ecco.
Relativismo.
Relativismo assoluto, sì.
Possiamo dire che alla fine le leggi fatte dall'uomo, nella migliore delle ipotesi, sono inutili perché esistono già le leggi naturali. In tutti gli altri casi, quando non rispettano le leggi naturali, sono addirittura dannose, più che inutili.
Esatto.
Grazie.
Ok.
Grazie a te, Danilo. Bene, sì. Allora passiamo alla prossima. Vai.
Ci tengo, prima di passare alla prossima, a ribadire il fatto che la legge naturale si applica, bisogna ricordarlo, a esseri dotati della capacità di comprendere la differenza tra azioni lesive e non lesive verso altri, quindi anche questo è importante da ricordare, perché si sentono spesso gli esempi dei comportamenti adottati nel mondo animale che non rientrano in quello di cui stiamo parlando. Quindi volevo dire questo.
Bene, allora adesso passiamo alla prossima slide, che riguarda le espressioni della consapevolezza. E questa è una slide molto grafica, perché in realtà diciamo che abbiamo questa forma dell'occhio all'interno del triangolo, che anche Barbasio ha rappresentato, incluso in questa raggiera, dove si uniscono azioni, emozioni e pensieri, che sono appunto le espressioni della consapevolezza umana. E queste sono appunto contenuti nella mente umana, e che poi sostanzialmente è costituita di corpo e di spirito. Francesco, estendiamo questa rappresentazione grafica approfondendo questi concetti.
Sì, guarda, sono concetti che aprono una vasta, aprirebbero una vasta conversazione. E vorrei dire che qui stiamo iniziando a vedere anche il famoso concetto della Trinità, pensieri, emozioni e azioni, e cominciamo anche a entrare in alcuni dei principi della legge naturale, proprio perché cominciamo a vedere che tutto scaturisce dalla mente, e poi dopodiché si passa a ciò che sentiamo dentro di noi, e dopodiché a ciò che mettiamo in pratica, alle nostre azioni. E occorre avere tutto questo in coerenza. Occorre essere coerenti tra i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni, di modo che ciò che pensiamo è ciò che poi proviamo, ed è così che agiamo. Quindi questo è uno stato in cui a cui dovremmo aspirare, perché adesso vediamo che molto spesso anche questo è stato, diciamo, stravolto, perché spesso i nostri pensieri poi non corrispondono alle nostre cioè i nostri pensieri e le nostre emozioni spesso non corrispondono poi a come agiamo nella realtà fisica, nel mondo, quindi con tutte le conseguenze del caso. Quindi è importante avere questa, diciamo, riportare tutti questi aspetti di questa trinità in coerenza tra loro, e possibilmente ovviamente in accordo con la moralità.
Sì, e poi Gio, in più volevo aggiungere che rispetto a questa slide, a questa mappa, nel videocorso c'è Mark che spesso ci parla della triade mente-cuore, viscere-stomaco, quindi era proprio questo aspetto, quindi rimarcare ancora di più quello che ha detto Francesco, appunto che la mente va messa in allineamento con il cuore, quindi mente-pensieri, cuore, emozioni, ma poi effettivamente affinché queste cose si manifestano nel mondo della materia, appunto bisogna passare dalle viscere, dallo stomaco, che ci consentono con il movimento, con l'azione, appunto, di esprimerci a livello materiale. E un altro inciso che volevo fare proprio rispetto a questa mappa è il fatto che nel movimento New Age spesso si tende a dire che comunque il lavoro è soprattutto relegato allo spirito, questa è una esperienza spirituale nella materia, però io quello che volevo, diciamo, puntualizzare è il fatto che spirito e materia assolutamente sono due facce della stessa cosa, che sono indissolubilmente legate. Se io prendo questa penna e in questo momento tolgo la parte spirituale a questo oggetto, immediatamente si polverizzerebbe, si dematerializzerebbe in un istante. Quindi spirito e materia sono assolutamente la stessa cosa, una non può esistere senza l'altra.
Devo solo aggiungere il fatto, appunto, che quando parliamo di spirito, quando parliamo, è la parte, diciamo, femminile, no? E la parte dell'azione, il corpo, è quella maschile, no? Cioè proprio l'equilibrio, ok? Questi triangoli sono proprio delle rappresentazioni molto così stilizzate della, diciamo, delle parti femminile per quanto riguarda il calice, no? Lo spirito, che sarebbe l'utero, e il corpo, che è, appunto, è questo triangolo con è questa lama, che si è chiamata, che sarebbe poi appunto l'aspetto fallico, diciamo, della, ecco, maschile, eh? Ok? Quindi abbiamo il corpo che è la parte maschile, quindi l'azione, ed è proprio quella parte più, diciamo, sotto attacco se parliamo di New Age. Se parliamo di sistema in generale, secondo me è molto sotto attacco anche la parte femminile in realtà, perché appunto è tutto un po' sotto attacco se guardiamo la parte del sistema. Comunque la New Age sicuramente vuol tutto relegare in un aspetto appunto spirituale, dove tutto è molto così meditativo, dove si attendono sempre le azioni che arrivino, diciamo gli eventi che si maturino all'esterno di noi, no? Cioè con un'introspezione data da magari da una meditazione, non si ha poi nessuna azione, ecco, esatto, sì, non si, e quindi ok, questo, cioè, chiaramente l'espressione della consapevolezza devono avere tutte e tre queste parti che partecipano in maniera attiva, in maniera completa e bilanciata, ecco, questo sì, importantissimo, ok.
Bene, Francesco, cosa possiamo dire rispetto alla somiglianza di questa rappresentazione con i simboli massonici, no? La piramide con l'occhio al centro, il triangolo, l'abbiamo visto migliaia di volte rappresentate dappertutto, nel dollaro, nelle associazioni massoniche, eccetera. E quindi questa immagine chiaramente porta alla mente un mondo legato all'esoterismo, comunque alla conoscenza occultata, che crea ovviamente
apprensione,
dei, vantaggi, no, delle apprensioni. Quindi cosa possiamo dire rispetto a questo?
Ma io prima di tutto vorrei richiamare alla mente quelle tecniche che il sistema utilizza per dissuadere e per allontanare le persone dalla conoscenza. E tra queste c'è sicuramente la demonizzazione delle tradizioni esoteriche, anche quelle molto importanti, importantissime, come la tradizione della libera massoneria, che ritengo veramente molto importante per comprendere anche molti dei concetti di cui stiamo parlando e che abbiamo esposto in questo seminario. Non c'è da essere apprensivi, tranne ovviamente poi sì, bisogna chiaramente sapere che ovviamente il sistema delle logge è stato chiaramente infiltrato e corrotto, ma per quanto riguarda la tradizione esoterica della massoneria non c'è veramente, è da conoscere, è molto importante in realtà conoscerla più che averne paura. Quindi sì, direi che se anche è un simbolo massonico, che poi è anche un simbolo molto più antico, perché risaliamo veramente a molto più indietro nel tempo, e quindi direi che l'occhio onniveggente non è qualcosa di... ma non è qualcosa che ha sicuramente un valore positivo, oltre che il valore che magari gli è stato dato in maniera... così in maniera corrotta, perché rappresenta il sistema che vede tutto, ma non è solo quello, è anche ovviamente l'attivare la propria mente, il proprio occhio interiore e possedere la conoscenza. Quindi è un simbolo di, penso, positivo, un simbolo di luce, ecco, di illuminazione.
Esatto.
Ecco, ovviamente. Vai, Daniela.
Volevo invitare così tutti un po' a immaginarci questa cosa. Cioè, quando noi parliamo di questo simbolo dell'occhio onniveggente, perché lo vediamo, no, come se fosse più piccolo, no? Nel senso che anche come c'è sul dollaro, però abbiamo una piramide alla quale è stato tolto la parte alta e staccata dal resto, ok? Noi dobbiamo riportare le cose invece come stavano prima, cioè quel distacco, quella separazione è stata proprio creata da questi pochi che hanno occultato questa grande conoscenza, lasciando le masse ignoranti, no? Nell'ignoranza. Ecco, quest'occhio non è lui da criminalizzare, ma sono le azioni. Noi dobbiamo immaginarci una piramide che semmai che ritorna integra, e quest'occhio che si espande come la luce in tutta la piramide. Ok? Se vogliamo un'immagine
simbolica.
Ecco, perché adesso è stata relegata solo sulla punta per pochi. Ma è la conoscenza, quell'occhio, non è niente di negativo, assolutamente. È come dire, sempre il solito, no, che facciamo l'esempio del coltello, dipende le cose come uno le usa, no? Che cosa ne fa, sono tutti strumenti. In questo caso è stato relegato sulla punta di questa piramide, è staccata dal resto, come proprio c'è questo distacco, eh? Ricordate questa immagine che è stata troncata, proprio come dire, ok? Adesso questa immagine va reintegrata e la luce si deve espandere dappertutto, e la luce è la conoscenza, ok? Grazie.
Grazie a te, no? Infatti questo era importante, fare questo approfondimento secondo me, perché stiamo parlando di archetipi, appunto, di preesistenti alle strumentalizzazioni che se ne sono state fatte culturalmente poi nei secoli a venire, perché in realtà questi simboli, come diceva giustamente Francesco e anche ribadito tu adesso, sono preesistenti alle varie logge massoniche, le associazioni che poi, diciamo, hanno occultato questo sapere per poter poi esercitare un sistema di schiavitù e di controllo, come abbiamo visto, che è ancora bello, vigile, attivo, ancora oggi, no? Però effettivamente stiamo parlando di archetipi veramente che si perdono nella notte dei tempi. È un po' lo stesso discorso del simbolo del sole, no? Che poi è diventato la svastica del nazismo, ma in realtà è un simbolo molto più antico che trova le sue radici migliaia e migliaia di anni fa e che era un simbolo viceversa di appunto del sole, di maternità, di crescita, eccetera. Quindi evidentemente non è il simbolo in sé, ma è poi la secolarizzazione di certi archetipi che poi ha generato dei sistemi di poteri che purtroppo ancora oggi resistono. E quindi io passerei adesso alla slide successiva, che riguarda un altro argomento molto interessante che è stato trattato nel seminario in maniera importante, che è proprio il cervello umano. E qui nel seminario se ne è stata fatta proprio un'analisi sotto tanti aspetti. Anche prima Daniela richiamava agli archetipi maschile e femminile. In questo caso il cervello umano, l'emisfero sinistro, che è relativo all'intelletto e al maschile, e questa è, diciamo, è una parte del cervello umano, l'altra parte è l'emisfero destro, che invece è legato all'intuito femminile. Allora, l'emisfero sinistro, maschile, è legato alla logica, al pensiero analitico, alla scienza e alla matematica. Mentre invece l'archetipo femminile, che è appunto intuito, è invece legato alla creatività, al pensiero olistico e alla compassione. Quindi questa è una rappresentazione che nel seminario viene fatta e che sappiamo benissimo funzionare bene nella psicologia e nella natura umana. E alla integrazione di queste due parti del cervello, ma anche dell'umanità in senso lato, perché poi sappiamo benissimo che un essere umano, a prescindere dal sesso a cui appartenga, ha in sé sia una parte maschile che una parte femminile. Quindi la condizione ideale è quella proprio di integrare le due parti proprio per raggiungere una consapevolezza, una frequenza di consapevolezza più alta e quindi di accesso alla verità. Quindi cosa possiamo dire su questo, Francesco? Questo che è un aspetto molto importante della psicologia umana.
Sì, equilibrio. Parliamo di equilibrio. Questa è fondamentale, equilibrare questi due nostri emisferi qui rappresentati ovviamente in maniera, diciamo, semplificata, anche per favorire poi la comprensione del concetto generale. Ovviamente non stiamo andando in profondità nella neuroscienza, diciamo, però già fatta così fa comprendere bene il funzionamento e i meccanismi della mente. E, come dicevamo e come avremo occasione di ripetere spesso, la società di oggi è tenuta in uno squilibrio in una o nell'altra parte della mente, quindi in quella dell'emisfero sinistro, con questa diciamo che porta poi a un ego fuori controllo e a un materialismo, anche a un aspetto materialista, diciamo, imperante, e poi invece lo squilibrio nell'emisfero destro, che porta invece alla credulità estrema e all'ingenuità, di cui parlavamo anche quando parlavamo dell'insegnabilità, e porta anche a un, diciamo, un pensiero da schiavo volontario. E quindi è importante far sì che la parte intuitiva, compassionevole dell'emisfero destro vada in equilibrio con quella più logica e più, diciamo, di più scientifica e più, diciamo, di senso pratico anche, appunto, che queste due parti vadano in, si uniscano e siano in equilibrio tra di loro. Questo è il, diciamo, il modo migliore poi per, perché un essere, diciamo, agisca nel, abbia poi la, la necessaria struttura mentale per agire in maniera corretta. Se qualcuno ha da aggiungere altro?
Bene, se non ci sono altri commenti, forse Andrea vorrebbe aggiungere qualcosa. Andrea?
No, no, non aggiungo nulla perché Francesco è stato veramente chiarissimo e esattamente quello che penso io, quindi questa parola d'ordine, equilibrio.
Sì, e poi casomai concludo parlando di quel simbolo che vediamo, che è l'unione appunto tra il... tra il triangolo con la punta rivolta verso l'alto, la, la parte maschile, e il triangolo con la punta rivolta verso il basso, la parte femminile, che oggi è conosciuto per la maggior parte come la, come il, la stella di David, proprio il simbolo anche di simbolo ebraico, diciamo, però è anche un simbolo di equilibrio, appunto, lo troviamo anche in varie tradizioni esoteriche. Non ultima anche nel, nell'alchimia, se non sbaglio, si trova questo simbolo chiamato, anche noto con il nome di sigillo di Salomone, quindi importante averlo presente.
Bene, okay. Daniela, prego.
Sì, volevo solo dire appunto che anche questo è uno dei tanti esempi dove religioni o altre cose hanno fatto degli scippi su simboli, termini, no, parole, cioè vengono proprio stravolti i significati, insomma, tutto per creare questa grande confusione che noi viviamo, ecco. Quindi andare alla conoscenza serve proprio a rifare chiarezza, ad andare all'origine di ogni cosa, anche di un simbolo come questo, che in realtà appunto è la fusione di questi due triangoli che hanno a loro volta questo significato. Quindi noi acquisiamo veramente il suo significato puro, originale, e quindi tutto il resto, chi ne ha fatto un uso, no, come dire, specialmente religioni e cose varie, insomma, hanno fatto questo tipo di abusi, e per noi è importantissimo, insomma, ecco, conoscere proprio le origini, andare proprio in fondo, non stanchiamoci di... infatti penso che sia importante, una volta che si inizia a parlare di legge naturale, anche andare dopo, una volta acquisito bene tutto questo bagaglio, avere questo bagaglio, cioè indirizzarsi verso il simbolismo, verso tutta una serie di, no, di branche che sono a quel punto molto più chiare, e riusciamo veramente a capirne appunto l'aspetto più puro e originale, insomma.
Etimologia delle parole.
Etimologia profonda, perché anche lì non è facile, perché anche lì ci sono vari strati, varie... però insomma, ok, in questo senso.
Sì, hai fatto bene, Danilo, a ricordare l'aspetto etimologico, che è stato molto approfondito nel seminario, e anche noi poi lo ripercorremo nelle parti successive a questa. E ecco, Daria, volevo dire, possiamo parlare anche di appropriazione indebita in molti casi, di furto, no? Abbiamo visto come il furto è in realtà, diciamo, il reato, diciamo, possiamo dire che tutti i reati si possono riassumere nel furto, no? Queste appropriazioni indebite di simboli, che poi generano ovviamente anche ambiguità, perplessità, pregiudizio, eccetera. Bene, passiamo alla slide successiva, che è invece la struttura del cervello umano e del comportamento. Proprio andiamo ancora avanti nell'indagine del cervello umano. A questo punto, da un punto di vista proprio scientifico, sappiamo che il cervello umano è composto da tre parti. Abbiamo il tronco encefalico o l'ar complex, che è il cervello rettile legato all'istinto, alla sopravvivenza. Quindi tutti i comportamenti che riguardano proprio la parte istintiva legata appunto alla sopravvivenza, a procacciarsi il cibo, a reagire nelle situazioni di pericolo, a ragionare in maniera, come dire, come ragionerebbe un animale, è proprio legata a questa parte del cervello che è l'ar complex. Poi abbiamo la seconda parte, che invece è il cervello mammaliano, il sistema limbico legato alle emozioni, che è situato proprio nella parte centrale del cervello umano, e poi l'ultima parte, che è la neocorteccia, è quella che, diciamo, a livello antropologico si è sviluppata, diciamo, nella fase più nuova, successiva a completamento del cervello umano, che riguarda invece il pensiero di ordine superiore e che quindi è proprio la parte sommitale del cervello, e quindi capiamo che la struttura del cervello, che è questa, poi genera il comportamento umano nella sua complessità. Quindi, Francesco, cosa possiamo dire su questa struttura del cervello umano?
Beh, possiamo dire innanzitutto che qui ritroviamo un'altra volta la Trinità, proprio. E infatti questo tipo di struttura del cervello è stato chiamato cervello tripartito credo dal neurochirurgo Paul MacLean. Credo sia stato lui che ha portato avanti questa teoria, anzi in realtà ha fatto questa scoperta, perché poi è stata anche confermata da altri, e dove ha individuato appunto queste tre parti del nostro cervello, che sono tutte fondamentali, che tutte svolgono una funzione necessaria, e quindi anche qui nessuna è da demonizzare, cioè bisogna vedere poi se l'una o l'altra parte, in particolar modo il cervello rettiliano o il cervello mammaliano, prendono il sopravvento su tutto, diciamo, il sistema cerebrale, e a quel punto si verificano poi delle condizioni di squilibrio, quando invece il nostro centro di comando, quindi la centralina, la centrale operativa, se vogliamo, dovrebbe essere nell'essere umano la neocorteccia, che è quella che, come abbiamo visto, facilita proprio e rende possibile il pensiero umano, quindi un pensiero di tipo superiore che è poi quello che ci differenzia dal resto degli animali.
Ecco, poi possiamo ricordare che la parte del cervello mammaliano include la ghiandola pineale, e quindi, diciamo, forse la parte più legata, forse possiamo dire, un po' alle emozioni, appunto, alla spiritualità, no? All'introspezione.
Sì, anche all'intuizione, tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto far parte di quella parte che chiamiamo femminile, la parte femminile della mente. Mentre poi c'è il cervello rettiliano che si occupa delle nostre funzioni di base, quelle motorie e quelle anche molto importanti riguardanti il reagire a situazioni di aggressione, anche perché poi è anche importante per la nostra autodifesa. Chiaramente, se prende il sopravvento, come poi vedremo anche nelle prossime slide, si verifica appunto lo squilibrio nel cervello, nell'emisfero, lo squilibrio sinistro, di cui abbiamo già parlato e che poi rivedremo anche in seguito.
Bene, ci sono altri commenti? Se non ci sono altri commenti, allora proseguiamo con la slide successiva, che questa qui è molto importante perché proprio riguarda lo scisma mentale. Lo scisma mentale ovviamente è un argomento conseguente a questo aspetto del cervello umano di cui abbiamo già parlato. Ripercorriamo il fatto che l'emisfero sinistro è legato all'intelletto ed è archetipalmente legato al maschile, e l'emisfero sinistro, se questa parte del cervello è cronicamente dominante, può portare, abbiamo visto, a rigido scetticismo, a scientismo, ad ateismo e a solipsismo, che abbiamo già analizzato in una slide precedente. E poi ancora al relativismo morale, che poi approfondiremo più in là, al darwinismo sociale, che sappiamo essere una delle degenerazioni più devastanti della società contemporanea, all'eugenetica e infine all'autoritarismo. Quindi quando diciamo c'è una predominanza di questa parte dell'emisfero sinistro del cervello, e quindi legato all'archetipo maschile, si possono generare tutta una serie di comportamenti che sono questi che vedete elencati qui sulla parte sinistra. Viceversa, l'emisfero destro che è legato al femminile, quindi all'intuito, anche questa parte qua, se c'è diciamo uno squilibrio verso questa parte qua, ci sono un'altra serie di comportamenti che andiamo ad elencare, a partire dall'ingenuità, alla fede cieca, all'estremismo religioso, al solipsismo anche in questo caso, all'indegnità, al disprezzo di sé, all'esecuzione di ordini e alla schiavitù volontaria. Quindi, diciamo, per contro abbiamo tutta una serie di atteggiamenti che rispetto a quelli che abbiamo visto nella parte sinistra sono, diciamo, più, tra virgolette, più remissivi rispetto a quella sinistra maschile. Ecco, quindi in definitiva possiamo dire che questa è la rappresentazione plastica di cosa è lo scisma mentale. Nel momento in cui abbiamo degli squilibri da una parte o dall'altra, questo genera la possibilità del controllo della mente umana da una forma di potere esterno. Quindi spazio ai commenti. Francesco, cosa possiamo dire di questa rappresentazione dello scisma mentale?
Sì, bisogna, ne abbiamo parlato anche qui fin praticamente dalle prime slide fino ad adesso, cioè, abbiamo sempre avuto modo di parlare di questo tipo di appunto degli squilibri della nostra mente. E, sì, qui bisogna, io farei qui delle distinzioni. Ovviamente lo scientismo non è la scienza, in realtà non ha niente a che vedere con la scienza e con il metodo scientifico, e è sempre una forma di credenza. E poi sì, l'ateismo, diciamo, non, il problema dell'ateismo è che porta una mentalità che ritiene che non ci sia nessun tipo di potere superiore rispetto all'uomo, che l'uomo sia il massimo che sia la massima autorità, che abbia questo tipo di supremazia e che quindi possa esercitare un potere autoritario in quanto è il fautore e l'autore della legge, quando in realtà sappiamo che non è così. E, Ora sì, solipsismo, come vediamo qui nella slide, solipsismo e relativismo morale sono due tratti in comune tra questi due tipi di squilibrio. Perché anche lo squilibrio nell'emisfero destro può portare a relativismo morale e solipsismo.
Ecco, sì. Volevo ritornare sul darwinismo sociale, no? Cioè l'idea che comunque, seguendo quella che è il darwinismo, che stabilisce che comunque il miglioramento della specie è dato dall'adattabilità e che quindi in qualche modo la specie che è più forte, che prevarica l'altra, è in grado poi di trasmettere le caratteristiche genetiche migliori per migliorare la specie, eccetera. Questo in qualche modo abbiamo visto come all'epoca vittoriana, fino ai giorni nostri, abbia giustificato il fatto che una parte dell'umanità dovesse comandare sull'altra, no? Perché più dotata, più diciamo anche autorizzata, no? ad essere la classe dirigente, eccetera, no? Il pesce grande mangia pesce piccolo. Ecco, questa malintesa osservazione della natura ha generato poi quello che è proprio il darwinismo sociale, che è una vera e propria non solo forma di pensiero, ma anche di gestione sociale delle società. Che è devastante e che purtroppo ci trasciniamo ancora oggi, no? Che ha poi dato origine anche al neoliberismo, a tutta una serie di condizioni economiche molto pesanti con cui ci troviamo ad avere a che fare. E purtroppo ultimamente abbiamo anche visto risorgere l'eugenetica, no? Sotto nuove forme, così come l'autoritarismo, travestito da buone intenzioni, da politically correct, da salvaguardia della salute pubblica, però in qualche modo queste forme che avevamo conosciuto l'altro ieri con gli autoritarismi proprio del Novecento sono tornate di recente, come abbiamo visto negli ultimi anni.
Sì, sono ritornate in forma sempre più aperta e magari... diciamo, non le abbiamo mai lasciate purtroppo in realtà. E una cosa interessante, sì, anche sul discorso del neoliberismo, anche quella poi in realtà è un altro offuscamento, perché è una cosa che di solito, insomma, che sento spesso, diciamo, è dei termini che hanno la radice in liber, cioè libero, che ricordano la libertà. Sono usati in ambito economico per descrivere delle pratiche di sfruttamento e di, diciamo, ingiustizia. E anche questa bisogna tenere a mente che è una sottile e molto ben riuscita operazione psicologica per spaventare le persone, proprio per spaventarle, per fargli paura della libertà, perché abbiano paura della libertà. Quindi termini come libero mercato e liberismo e neoliberismo sono stati usati in tal senso, però no, io vorrei, ci tengo a dire che non c'è niente di libero in quello che stanno facendo, e non c'è niente di libero nelle pratiche che stanno facendo e non è veramente questa la libertà anche in senso economico, e questo è... Ma questa è stata un'operazione ben fatta e molto ben riuscita perché ci sia la paura che ci sia proprio la paura della libertà, che la libertà sia associata diciamo a una sorta di oppressione economica che poi è causata sempre dalle istituzioni in accordo poi con il corporativismo, con le corporazioni. E quindi gli stessi che poi propongono le soluzioni a questo stato di cose sono quelli che creano il problema, in una tattica ben rodata del sistema di controllo. E poi il darwinismo sociale e l'eugenetica sono strettamente collegati tra di loro, e l'eugenetica è proprio praticamente... Con l'eugenetica alcuni individui si ergono a vere e proprie divinità e arriverebbero nei loro propositi a decidere chi è degno di vivere e di continuare a procreare e chi invece non lo è. E un'altra caratteristica del darwinismo sociale molto importante da tenere a mente è che è funzionale proprio a creare una schiavitù perfezionata, dove ognuno, pur essendo schiavo, diciamo, ha a sua volta sotto di sé altri che tratta come praticamente come inferiori, come schiavi, oppure percepisce quando vede la condizione di altri che ritiene peggiore alla propria, diciamo, questo gli basta per essere soddisfatto, perché tanto così va il mondo, c'è chi sta peggio e questa è anche questo è un altro aspetto a cui porta il darwinismo sociale, è un altro aspetto molto insidioso. Che altro volevo dire? Ora non mi viene in mente altro, quindi... Ah sì, l'ultima cosa che ovviamente si tratta di una perversione delle teorie di Darwin, che erano teorie, e riguardavano sempre il mondo animale, quindi con questo darwinismo sociale si è voluto, diciamo, alcuni hanno colto la palla al balzo per applicare la sopravvivenza del più forte e del più... diciamo, del più senza scrupoli all'ambito umano, ovviamente per ragioni di controllo. Quindi sì, deriva non strettamente dalla teoria di Darwin in sé per sé, quanto da più da una sua strumentalizzazione, ma io direi anche proprio da una sua perversione.
Sì, non solo, ma poi se vediamo la storia anche di Darwin, sono state proprio foraggiate e incoraggiate questo tipo di ricerche proprio per giustificare questo sistema di perfezionamento della schiavitù, ma a livello di Royal Society, proprio di corona inglese a quel periodo. E ecco, possiamo dire che comunque purtroppo questo discorso, sebbene scientificamente sia stato già superato, questo del darwinismo, anche da nuove ricerche molto più recenti, per esempio le risonanze evolutive, che ci dimostrano che l'evoluzione della specie non sta nella competizione e nel pesce grosso che mangia pesce piccolo e tutti questi fraintendimenti volgari di cui purtroppo si sente spesso parlare, ma viceversa nella collaborazione, appunto nel fatto che come si comportano le specie animali, il più forte sta dietro al branco e protegge i più deboli, semmai gli atteggiamenti di sopravvivenza sono legati proprio alla forte collaborazione e non mai alla competizione, quindi è proprio una voluta malintesa osservazione della realtà naturale.
Sì, esatto, anche... E non sono solo, diciamo, scoperte recenti, ma in realtà c'erano anche ai tempi di Darwin, anzi precedenti, e ora non ricordo esattamente, non vorrei confondermi facendo i nomi di qualcuno che poi non c'entrava ora. Però sì, praticamente credo che anche Darwin stesso, verso la fine della sua vita, avesse riconosciuto che la sopravvivenza del più forte era una prospettiva di breve termine. E che andando avanti, diciamo, nel lungo periodo la sopravvivenza e la prosperità di una specie dipendevano invece praticamente dalla cooperazione, come stavi dicendo te.
Esatto. E Daniela, Andrea, Danilo, volete aggiungere qualcosa?
Ma no, sono già le 11 e vorrei tanto che parlassero anche chi ci ha seguito fino adesso e dai.
No. Ok, facciamo le ultime due slide e poi apriamo ai commenti. Quindi diciamo abbiamo le ultime due slide, la penultima è questa che riguarda lo scisma nella visione del mondo, che è un po' la conseguenza di quello che abbiamo visto prima, in cui abbiamo sostanzialmente la casualità, cioè aleatorietà, che l'universo è solo fatto dal caso. Per esempio, nella condizione in cui c'è la casualità, cioè si dà al caso una valenza, come dire, generativa della realtà, ci sono tutta una serie di considerazioni che vengono espresse. Una di queste, la prima, è appunto l'universo è solo frutto del caso, oppure non esiste un creatore, pertanto non c'è nessuna intelligenza di fondo in natura. Un'altra dichiarazione può essere: cose come la legge spirituale, la morale, naturale, non esistono. L'esistenza non ha alcuno scopo tranne quello di continuare a esistere. Tratti caratteristici di scientismo, ateismo e totalitarismo, mentre invece nella parte opposta, cioè la parte del determinismo, cioè della necessità causale, in questo caso abbiamo una serie di dichiarazioni che invece vengono determinate dal fatto che si riconosca una causa, quindi in conseguenza di una determinata causa. In questo caso ci sono delle affermazioni come, per esempio, Dio controlla ogni evento nel creato, tutti gli avvenimenti sono predeterminati, il libero arbitrio è un'illusione e non esiste. Dato che Dio controlla ogni cosa, il cambiamento è impossibile. L'azione è a conti fatti insignificante. Tratti caratteristici di estremismo religioso e di pensiero da schiavo. E quindi sostanzialmente la legge naturale è la componente deterministica più il libero arbitrio, cioè la componente casuale, che è sostanzialmente la verità. Cosa possiamo dire su questo?
Se volete dico qualcosa.
Vai Daniela.
Allora, questa slide è praticamente proprio completa la serata, nel senso che è molto molto importante capire queste cose. Cioè, se noi prendiamo in considerazione solo un aspetto, quindi o la legge naturale da sola o il libero arbitrio da solo, per dire no, non sarebbe giusto, no? Sono entrambi importanti da tenere presente. La stessa cosa, no? Anche perché ci darebbe questi risultati che vediamo, no, nelle parti, insomma, nel determinismo e nella casualità. Cioè, praticamente capire che una componente deterministica e una componente casuale insieme in equilibrio danno la verità intesa come equilibrio, consapevolezza, l'oggettività delle cose, ci fanno capire come affrontare la realtà, no? Cioè, che ha questa parte che deve essere accettata e questa parte che deve essere scelta, no? Cioè la scelta da una parte e l'accettazione dall'altra. Quindi questo mix importante, dove non ci deve essere niente che prevarica il resto, no? Cioè proprio la ricerca di equilibrio fra queste due componenti importantissime, una visione più ampia, no? Dove appunto vediamo che il determinismo ha tutti questi Dio controlla ogni evento nel creato. Noi cosa possiamo dire se invece abbiamo una visione più equilibrata, che esiste un creatore, no? Che esiste una legge che è sempre al lavoro e che, come dire, ne riconosciamo l'esistenza e quindi il fatto che siamo soggetti a questa legge, no? Però sappiamo anche di avere questa componente di libero arbitrio che ci dà la possibilità di scegliere il comportamento che vogliamo assumere, insomma, che vogliamo portare avanti, ok? Quindi questa via di mezzo, questo giusto, il giusto punto di equilibrio, ok? Questo.
Sì, diciamo che siamo, il punto qui è che siamo liberi di scegliere le nostre azioni, i nostri comportamenti, quindi abbiamo questa libertà di scelta, questo libero arbitrio, e abbiamo la facoltà di metterlo in pratica, ma non possiamo evitare le conseguenze delle nostre azioni e dei nostri comportamenti.
Perfetto.
Quindi quella sì, la parte deterministica, poi della parte deterministica della nostra realtà.
Bene, questa era l'ultima slide, quindi apriamo anche ai contributi dei partecipanti. Io ho visto, sono debitore di una mano alzata, innanzitutto con Eugenio Chiappetta, a cui avevo chiesto gentilmente di attendere questa parte di domande e risposte, però non lo vedo a video in questo momento, quindi se c'è qualcun altro che vuole intervenire, oppure raccogliamo, non so, Andrea, anche delle domande dalla chat che erano arrivate nel frattempo.
Sì, se vuoi ti do qualche domanda, che sono delle domande in chat su YouTube, quindi partiamo da Rachel, che ci chiede, che insomma ci dice che questa sì che è una Zoom interessante e profonda, spero ne siano fatte altre, altro che alla solita assoluta integrità, qua fa un commento. Infatti io ho risposto anche in chat, praticamente dicendogli che nei prossimi tre lunedì saremo sempre qua per approfondire il videocorso sulla legge naturale di Marc Passio e quindi attraverso le map logiche appunto rievocare tutti i passaggi chiave di questo meraviglioso corso. Poi passiamo ancora avanti e abbiamo Aristide Quercetti che ci chiede: una volta imparato ad usare la logica, poi la si deve usare. Vedrete che vi farete le domande giuste ed arriveranno le giuste e capirete quando siete sotto inganno. Che è un'affermazione più che una domanda, insomma.
C'è Barbara. Bene, adesso c'è Barbara che ha alzato la mano. Sì, prego Barbara.
Buonasera e grazie, perché è stata una serata veramente stupenda. Io da mamma prima ho fatto una domanda, un po' come trasmettere queste informazioni alle nuove generazioni, che poi saranno loro a, tra virgolette, gestire questo nostro pianeta. È un po' il crucio che anche noi è nelle informazioni date da Ether, penso che ci sia proprio a livello generazionale un fermo, nel senso che sia nelle Zoom del Noie che anche qui vedo poco queste nuove, i nostri figli dove sono, mi chiedono come facciamo a trasmettere queste informazioni, se magari all'interno della famiglia, adesso ci sono. Vabbè, io ad esempio sono separata e io e il mio ex marito siamo proprio due punti lontanissimi a livello di informazioni, uno dice una cosa, uno dice l'altra, e soprattutto per gli adolescenti che sono in un momento dove amano anche contraddire i genitori, perché hanno un ego molto, molto alto, per cui si stanno facendo le loro esperienze di vita. Come possiamo lasciare un qualcosa a queste generazioni che verranno? Come facciamo a comunicare con loro queste importanti informazioni che magari noi abbiamo, io ad esempio ho appreso già in un'età matura? Ecco, questo era un po' quello che volevo un po' chiedere a voi. Grazie.
Posso dire qualcosa, Barbara? Ragazzi, volete parlare voi? Non so. Va bene?
No, ci mancherebbe. Vai, Daniela. Certo.
Allora, Barbara, no, intanto l'argomento che tocchi è un argomento fondamentale. Fondamentale nel senso che sì, se ne parla poco, troppo poco, e in realtà, voglio dire, appunto, è un argomento troppo importante. Anche perché il futuro è l'unico spazio dove noi possiamo creare. Questo impariamo con questo corso, cioè tutto ciò che è stato fatto ormai è così, no? Quindi i bambini, gli adolescenti sono il futuro, no? Nel senso che loro si stanno ancora più di noi, anche per noi è uguale, per realtà, perché ancora possiamo fare tanto. Una cosa che vorrei invitare tutti è immaginare che questo corso, che è solo stato così, come dire, per noi, per tutti noi, anche per noi che l'abbiamo magari così creato e oggi siamo qui insieme a parlarne, è che sia stato proprio come dire, il primo passo verso un qualcosa che diventi proprio una scuola, cioè che diventi, sono quelle informazioni che noi dobbiamo prendere proprio per poterle, cioè dare ai bambini fin da piccoli, perché hanno già dei genitori che hanno queste informazioni in maniera chiara, in maniera che hanno compreso profondamente e che sono disposti a vivere in verità, capendo che quella è la strada che gli dà anche quella immunità vera, no? Cioè nel senso che la legge è sempre lì, è sempre al lavoro, cioè non è che si stanca di esserci, non so come dire, non ci abbandonano, e come è appunto pronta, se facciamo appunto azioni lesive verso altri e eccetera, immorali, ad agire in maniera pesante, e anche pronta invece a elargire giustizia, equilibrio e tutto quello che cerchiamo, insomma, ecco, assolutamente, garanzia 100%, su questo non, proprio è evidente da tante cose. Quindi voglio dire, quando tu dici questo, Barbara, stai già facendo un passo importante, acquisendo queste informazioni, cercando di approfondire, cercando di farle tue in maniera profonda. Penso che già questo sia una grande azione. E se tu hai a cuore questo, prova a immaginarti, come dire, che così promuovi qualcosa in una nella società. Cioè noi c'è bisogno che anime che si evolvono, che il loro punto, le loro frequenze si innalzano e hanno questa consapevolezza proprio che sia, come dire, oltre all'obbligo morale, come dice, mi suggerisce Danilo, infatti è poi quello, cioè una volta che tu hai raggiunto un certo, proprio un grado di consapevolezza più alto, l'obbligo morale sfiorisce dentro di te, sai che devi fare qualcosa, che questa cosa è a cominciare tu già direttamente con i tuoi figli, tu stessa, no? Cioè queste cose anche in una maniera semplice vanno cominciate a trasmettere fin nelle scuole, e fare delle scuole alternative, o anche per gli adulti, io mi immagino insomma un'accademia, un posto, un luogo dove la legge naturale proprio si studia, si approfondisce, ci si impegna tutti ad andare oltre, a capire e a riprenderci quella luce, non lasciare quell'occhio relegato lassù, staccato dal resto, come no, ma la conoscenza è la luce dappertutto, in tutta la specie umana. Spero di averti un po' risposto. Adesso le soluzioni si possono, cioè sta a noi, no? Creare continuare a creare dei momenti di scambio, dei momenti di crescita anche tra di noi attraverso queste conoscenze, e a creare qualcosa che possa veramente fare la differenza, insomma, ecco, ma nella realtà, la famosa azione, no? Cioè il passare all'azione, al creare delle cose nella vita quotidiana.
Allora siete invitati tutti a cena con i miei figli. grazie.
Facciamo una Zoom, quindi, dai, una Zoom con dei bimbi, ma sarebbe bellissimo, guarda, hai avuto un'idea, cioè mi hai fatto,
Magari, bisognerebbe convincerli a stare seduti ad ascoltare.
Guarda, dai, facciamo questa cosa, ci dobbiamo sentire
Volentieri.
Dove faremo delle Zoom con dei bimbi, genitori e bimbi, insieme, che parliamo di legge naturale nel modo più semplice possibile.
Magari.
Ok.
Stupendo. Grazie, bella idea.
Ok.
Fantastico, sembrano nascere nuove iniziative, vedi, il fiorire di cose nuove. Beh, dobbiamo anche dirlo, no? Che facciamo questo evento a luglio da Andrea, no? Poi diciamo che presto metteremo il programma e tutto con le date, però diciamo il 15 e 16 luglio ci sarà un evento in Calabria a Decollatura proprio sulla legge naturale, in cui speriamo di incontrarci tutti in presenza e continueremo questo approfondimento sulla legge naturale, tra l'altro con ospiti di grande importanza che ci aiuteranno veramente ad approfondire questi concetti sul concreto, con esperienze proprio vive.
Anche per parlarci un po', no? Cioè, perché ci sono poi tante cose che ruotano attorno, no?
Infatti questa cosa di far partecipare i bambini, i giovani, è importantissimo. Noi ci stiamo sforzando di creare questi strumenti di divulgazione, i video, i PDF, le mappe logiche, che sono, diciamo, degli strumenti che sicuramente hanno agevolato rispetto al video in inglese con i sottotitoli, no? Abbiamo già fatto questa opera di divulgazione, ma sicuramente può essere ampliata e anche declinata per le generazioni più giovani, indubbiamente, è una cosa interessante da fare.
Gio, potremmo pensare anche ad un cartone animato, quasi quasi.
No, ma insieme ai genitori, insieme ai genitori. Proprio parlare questo argomento che deve, come dire, metterli sulla stessa lunghezza d'onda, cioè attraverso una semplicità, e nello stesso tempo loro percepiranno che stanno apprendendo qualcosa di importante, di originale, di primordiale, cioè non so come dire.
Certo, no, ma potrebbe essere anche attraverso il gioco, la partecipazione anche fisica, di momenti di coinvolgimento fisico, insomma, legati anche al gioco.
Ma anche le mappe logiche, Gio, ma sono per un bambino, per un ragazzino, un 10 anni, così, io le tue mappe logiche, ma le capirebbe, secondo me, capito? Forse più di un adulto, perché non hanno ancora, anche se ci danno oggi, perché nelle scuole veramente gli stanno... più che insegnargli delle cose, li stanno veramente massacrando.
Li stanno distruggendo, posso permettermi di dire questo, perché li vivo quotidianamente quando tornano da scuola e mi raccontano una visione distorta, uso proprio questo termine, da quello che è poi la realtà, per cui danno informazioni assurde, ecco.
Sì, bisognerebbe disertare completamente la scuola pubblica, non riconoscerla più come un luogo educativo, come un luogo di apprendimento, perché non si apprende e non, proprio nulla, si rischia grosso, i genitori devono capirlo. Ecco, questo sicuramente sarebbe una cosa assolutamente da, come dire, anche lì potremmo insieme creare qualcosa in questo senso, far divulgare proprio... sì. Creare qualcosa di diverso, di parallelo, perché al di là del parentale, piuttosto che sicuramente già è un passo, questo sicuramente, però anche all'interno di queste alternative purtroppo c'è ancora troppa ignoranza rispetto a questi argomenti, che sono comunque argomenti che andrebbero veramente... il trivio, cioè voglio dire, che sono magari in maniera semplice, è già semplice, già anche come lo esponiamo in questi corsi, no? Queste cose, i bambini già capirebbero delle cose, cioè avrebbero un effetto ancora più importante che su di noi, che dobbiamo smontare tutte le credenze, dobbiamo smontare, cioè abbiamo comunque, no? Tanto lavoro da fare. I ragazzini avrebbero subito degli effetti molto positivi, sono convinta, dovremmo veramente pensarci. Chi ha delle idee si faccia avanti, voglio dire, non, la conoscenza, tenerla per noi non serve a nulla.
E poi non dimentichiamoci che un po' bambini lo siamo tutti, e quindi quella semplicità che magari nelle espressioni dei vari concetti sicuramente può essere utile un po' a tutti noi.
Sì, io volevo dire una cosa, sì, riguardo, ovviamente anch'io ho notato questa, diciamo, il problema dei, dei più giovani, il fatto che non ci sia, non sto vedendo un interesse, lo sto vedendo veramente minimo se c'è, ma spesso assente, e quindi sì, è vero, è un problema. E poi, come avete detto, sì, bisogna partire dai bambini. Io direi partire dalle basi, anche se voglio, anche già dal comportamento giusto o ingiusto, da che cos'è, quindi sì, proprio partire da quello. Poi c'è la famosa, sai, la famosa regola d'oro che insegnano, che o perlomeno insegnavano anche a scuola, quello di non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, però poi dopo arrivano tutti i vari offuscamenti che diciamo, poi inquinano questo concetto basilare, che è il principio di non aggressione. Quindi sì, cos'è giusto, e la differenza tra giusto e ingiusto, e anche i principi di base della legge naturale, come il principio di non aggressione e il principio di autodifesa. Quindi proprio partire dalle basi. E quindi sul giusto e ingiusto mi ricollego anche una domanda che aveva fatto Barbara prima, se erano collegati alla verità. Quindi assolutamente sì, il giusto è un altro sinonimo di giusto, che cos'è, qual è corretto, quindi corretto è ciò che è basato sulla verità. Di contro, ingiusto e incorretto, non basato sulla verità, e poi da corretto, e poi corretto, oltre a corretto, è morale, cioè in accordo con la legge naturale, mentre quello ingiusto è immorale, cioè in contrasto con la legge naturale. E quindi sì, giusto e ingiusto sono assolutamente basati sulla verità, su quello non ci piove.
Aggiungo una piccola cosa, perché forse Barbara, dimmi se sbaglio, appunto avevi messo giusto e sbagliato al posto di ingiusto.
Ah sì, comunque.
Ecco, che allora sbagliato non è esatto, è proprio ingiusto che va messo, perché giusto e ingiusto, siamo in un ambito di giustizia, ok? Quindi lo sbagliato è un'altra storia, È proprio il concetto che va capito, questo aspetto. È come dire brutto, cattivo, bello, sono tutti più dei giudizi di quelli, diciamo, delle condizioni, spesso in un ambito di dualità, no? Metti a confronto due cose che sono opposte, non opposte, o comunque in contrapposizione. Ecco, invece giusto e ingiusto, o corretto e incorretto, è proprio un discorso di giustizia. Non so se
sono. Sì, ho compreso. Uno è più verso un giudizio e l'altro invece è più legato proprio al senso della parola in se stesso. Grazie.
Grazie a te. Ok.
C'è Lorenzo?
Sì, c'erano Lorenzo e Eugenio. Vai, Lorenzo.
Buonasera a tutti. E un ringraziamento profondo di cuore, ma veramente, veramente di cuore. Avete toccato un argomento, grazie Barbara, ma io sono, come si può dire, sulle spine, perché oltretutto essere testimone della vita vissuta, quindi del trauma subito direttamente e indirettamente, è un pensiero che ho sempre fatto: il padre e la madre, no? Insegnamenti a loro non vengono dati, e i bambini vengono. I genitori si comportano con quello che gli è stato dato. L'argomento dei bambini con gli adulti è certamente una scuola per potermi, se devo fare il messaggero, devo essere all'altezza di poter portare la giusta parola. Ma noi a che punto siamo pronti? Io non sono ancora pronto per fare questo, ma mi sarei grato dove ci fosse e spenderei il mio tempo, perché negli ultimi mesi ho pensato, dall'anno scorso, di lasciare tutto quanto e prodigarmi per questa via. Ancora allora. Adesso che ho letto i 11 corsi della legge naturale, che corrisponde esattamente a quello che c'è interiormente dentro di me, pur non consapevole, sarebbe molto opportuno, qualora ci fosse veramente la scuola e una preparazione per noi adulti, perché come diceva Andrea, noi siamo bambini, e da lì partirebbe un connubio tra adulti e bambini, anche giocando, per poter portare veramente questa parola che è la verità assoluta, inconfutabile, inconfutata e inconfutabile. Sarebbe un grande inizio, perché poi noi alla fine anche adulti, visto che si parte da bambini e poi si diventa bambini, è meglio che ci fermiamo all'apice della curva che è stata progettata nel corso, ci fermiamo su e facciamo gli insegnanti il giusto equilibrio, no? E questo sarebbe veramente, lo sento profondamente questo passaggio qui, veramente. Grazie a voi veramente del grande impegno, del grande lavoro che avete fatto. Grazie a voi.
Grazie a te Lorenzo. Vai Eugenio.
Buonasera, è sempre un piacere assistere a questi corsi perché sono molto molto impegnativi. Tutte queste Zoom, domani sera ce n'è un'altra Zoom alla fine. Comunque questo diciamo lo ritengo molto molto interessante. Niente, io vedo che c'è il concetto di solipsismo, forse abbiamo toccato più il punto cardine della società. Forse nasce proprio da bambino questo concetto di solipsismo, che alla fine non riuscendo ad esprimere la propria capacità, ci si comincia a chiudere in sé. Piano piano, e poi alla fine si diventa un po', come si dice, un po' vaganti, si vaga in rete, però non si ha un'interlocuzione, perché parlare oggi è fondamentale esprimere, e chiaramente più si esprime e più ci si esercita a capire tanti, tanti concetti che fanno parte della legge naturale. Sarebbe molto interessante coinvolgere già da piccoli a capire questi concetti che formano la legge naturale. Ecco perché il solipsismo, secondo me, nasce e va proprio a toccare il punto cardine dell'adolescenza. Perché si ha la paura di confrontarsi con la realtà, con la società, e poi alla fine ci si chiude, poi con gli anni diventa una questione cronica che non si riesce più fuori. Questo è il punto cardine della situazione. Oddio, cosa fare? Cercare sempre di andare avanti. Poi per capire un po', per studiare anche queste leggi naturali, bisogna essere abbastanza maturi, perché se no non ci si capisce. Già partendo dalle prime slide, che sono le più facili, piano piano si entra, poi perché io diciamo sono arrivato quasi in fondo, però tanti concetti non ti vengono facilmente da capire, non è facile, ecco perché allora è molto interessante e niente, per me va bene così e sono contento di poterlo fare. Studiare, ho riscoperto il gusto di studiare, che è una cosa fondamentale. Grazie.
Grazie a te Eugenio, gentilissimo. No, ma infatti questo era un po' il nostro scopo, no? Io lo condivido con tutta la squadra qui presente, proprio seminare i contenuti di questo seminario, proprio anche la parola è giusta, no? È un po' una semina di conoscenze che anche Marpazio, del resto, non è che, ma lo abbiamo detto più volte, ma è sempre bene ribadirlo, non è che sono delle sue intuizioni personali. Lui è, come dire, è il primo a dire io sono un po' uno che ha convogliato delle conoscenze antiche, moderne, e sono un po', ha fatto un riassunto di conoscenze che esistono da sempre. Non ho fatto altro che riportarle in una forma comprensibile a tutti e che possa essere a sua volta divulgata, no? E quindi un po' noi abbiamo sentito l'obbligo morale di farci partecipe di questa di questa missione di divulgazione della conoscenza creando questi strumenti, ecco. Questo è un punto di partenza, poi spero si possa ampliare e andare oltre, però dai primi risultati che vediamo in termini di visualizzazione, di impegno, soprattutto in un pubblico che chiaramente non è fatto di giovani, ma di uomini e donne che hanno un vissuto importante, ognuno con un proprio percorso culturale, spirituale, e quindi, sai, non è facile, secondo me, approcciare, cioè riproporre un seminario così che presuppone una molta attenzione, molta dedizione a un pubblico così strutturato, così, diciamo, con un passato così importante. E invece, proprio perché i contenuti di questo seminario sono di un valore enorme, attecchiscono e aprono la curiosità di chiunque, a prescindere dall'età, dalla preparazione culturale, dall'aspetto spirituale, eccetera. E questo è proprio, secondo me, la dimostrazione, come dicevamo prima, che la legge naturale è qualcosa che preesiste dall'uomo, cioè non è qualcosa che appartiene alla creazione umana, ma che esiste, che noi dobbiamo semplicemente capire che esiste e comportarci di conseguenza. Ecco. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco, Daniela.
Poi...
No, Eugenio, vuoi parlare? Vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo poi... Sì, mi sentivo anche di, oddio, il pensiero mio con Barbara, perché proprio vedere proprio nei propri figli, vedere se ci sono questi concetti di sorpsismo, se alla fine magari, ecco, chi ha un esempio in casa proprio si trova in un'età giusta per capire se questi bambini vanno verso qualcosa che li porta a essere vuoti, oppure se si arricchiscono piano piano, perché sai, oggi nella scuola tutto si fa meno che educazione, cioè non si fa, i concetti sono già tutti scritti, quello che devono fare è già tutto scritto, non è spontaneo, che comunque lo hanno portato avanti negli anni, alla fine non, la società è quella che abbiamo, non è che per carità va tutto bene, alla fine che devi fare questo, ecco, secondo me Barbara dovresti vedere un po' se i figli nascono con questo concetto dello solipsismo, perché è fondamentale, questo il solipsismo è qualcosa che aggrava molto di più la società oggi.
Ti confermo che vedo questa cosa, perché i ragazzi adesso non vanno più giù in cortile a giocare, giocano con il computer online e dicono che hanno tanti amici, ma sono amici virtuali, magari in tutta Italia, e stanno loro pensano di giocare, ma lì la loro fantasia è neutralizzata, non esiste. Prima, quando si andava giù in cortile a giocare, si giocava anche con la foglia, i sassolini, mi ricordo che io cucinavo con le foglie e i sassi. Oggi se vanno giù in cortile non sanno cosa fare, non lo sanno più. Questa è una società che purtroppo dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di fargli fare delle esperienze antiche, ancestrali a questo punto, perché per loro sono tutte, sono, almeno io vivo vicino a Monza e comunque anche se è un piccolo paese, i ragazzi sono veramente... sono stati tolti dalla loro crescita, hanno tolto la loro fantasia, hanno tolto la loro spontaneità, ormai sono tutti programmati, è incredibile.
Possiamo dire snaturati?
Sì, snaturati, e sai a cosa giocano? Io mi sono messo, cioè mi sono detto, giocano alla guerra. Questo concetto di distruzione che hanno in testa lo portano avanti negli anni. Questo concetto di distruzione, giocano sempre a una lotta continua contro qualche cosa, non un gioco creativo, non hanno niente, da quello che mi viene fuori, non hanno nelle mani, poi non hanno niente, hanno solo un lavaggio di una struttura mondiale che le porta alla distruzione, ecco, questo è quello. E questo mi dispiace purtroppo. Grazie.
Io vorrei chiedere a Katia e Stefano se hanno voglia di dire qualcosa. Noi ci siamo sentiti. Katia? Katia? No, non sentono, forse non ci sono. Katia e Stefano? No. Sono ancora in linea, ma forse non sono vicino al computer, non so, non rispondono.
Sì, hanno webcam e microfono spenti.
Okay. Io intanto volevo fare un commento rifacendomi al film di Matrix, dove quando dice che non liberano più nessuno oltre una certa età, e perché appunto lo ritengono, diciamo, ritengono che le convinzioni che ha non sono, sono le convinzioni che ormai si sono formate nella mente di qualcuno oltre una certa età diventano poi cristallizzate e, diciamo, indurite e non è più possibile sgretolarle, però non lo so, io ritorno a dire che sarà anche così, però sto vedendo da quello che vedo, diciamo, oggi in effetti si vede proprio questo attacco contro i molto giovani e contro la gioventù in generale, perché proprio da quello che vedo ce ne sono veramente pochissimi che si impegnano in questo tipo di percorso, in un percorso di questo genere. E quindi sì, questo era il mio commento, diciamo.
Okay. No, dicevo adesso...
Per forza, perché
vai.
Sono bombardati completamente a livello esogeno da qualsiasi parte, appunto dal mondo dei media, dalla scuola, dagli altri loro amici, a questi comportamenti che sono appunto l'utilizzo dei social media, però... Per carità, senza demonizzare la tecnologia, che per carità ci permette anche di comunicare anche degli aspetti positivi, però proprio di chiudersi in se stessi, avere gli amici virtuali, snaturarsi, non avere più l'esperienza nel mondo fisico, reale, di contatto umano con i propri coetanei, se non per interposta tecnologia, no? Sì. Social media, che sia videogioco, che sia un'altra cosa, c'è sempre una sorta di interfaccia che separa questo contatto umano. Ma non sì, solo poi, questo, poi appunto c'è un aspetto anche di snaturamento proprio della natura umana, no? Appunto anche per esempio i videogiochi, ha ragione di Eugenio, la stragrande maggioranza, il 90% sono giochi di guerra, no? Di continuo sparatutto, dove sei bravo se riesci a ammazzare 1000 persone, non è che c'è mai un gioco di collaborazione o di sono sempre giochi di competizione o di morte, la nostra grande maggioranza. Quindi non è un caso.
Sì, no, infatti, e poi si ritorna anche al discorso che appunto sono, per quanto riguarda l'educazione morale, questa educazione morale vera è assente, quindi lì c'è la responsabilità dei genitori o di chi comunque dovrebbe educarli, che se non hanno queste, se non hanno essi stessi questa educazione morale, allora si capisce che poi sarà un disastro con i figli, con le generazioni future, per le generazioni future sarà disastroso.
Sono tornati Katia e Stefano, mi sembra, quindi se vogliono intervenire...
Aspetta. Mi ci sentite?
Sì, fatemi vedere, dai.
Allora, mentre usi la...
Siete pieni? No?
Ciao! Non so se ci vedete.
Ciao.
Riuscite a vederci? Abbiamo poca luce.
Siete un po' in controluce.
Aspetta che ci spostiamo appena. Ciao ragazzi.
Ciao.
Abbiamo un tablet nuovo e quindi non abbiamo tutte le applicazioni scaricate, quindi non non sappiamo bene come fare. Ci sentite?
Sì, ci sentiamo.
Ok. Allora.
Perché noi facciamo il pane, quindi ne vuole più presto.
Sì.
No, volevo dire, no, che vi avete raccontato che mentre loro fanno il pane, perché loro hanno, come dire, iniziato un'attività, posso dirlo?
Sì.
Raccontare un'attività in casa, loro sono panettieri nella loro casa, bellissima questa idea, stupenda. E praticamente mentre loro facevano il pane, tutti i vari, immagino le vostre focacce, le cose meravigliose che fate, e intanto ascoltavano il corso di legge naturale a tutte le ore del giorno e della notte, immagino, perché pane, no?
Sì.
Siamo arrivati ad ascoltarlo almeno 3 volte, tutte le lezioni, e ancora dopo la 3ª volta, cioè, ci rendiamo conto che ci sono tantissime nozioni e sono veramente difficili da interiorizzare. E, cioè, non riesco sinceramente a capire come mai ci voglia così tanto, ma... E evidentemente la programmazione è veramente profonda, perché concettualmente, cioè, o meglio, i concetti che sentiamo, cioè, ci risuonano bene, cioè, ci risuonano, no? Però c'è sempre qualcosa di difficile, cioè, se devi comunque ripeterli, o cioè, non so, c'è qualcosa veramente che blocca, evidentemente.
Rimbalzano su di noi, è come se arrivano, ci sfiorano e poi ritornano via quasi, sia per un periodo questa cosa, cioè, perché sono, come dire, forse perché non trovano spazio. Facciamo fatica a lasciare andare altre cose e allora non trovano quella giusta collocazione, quindi rimangono lì per un po', come dire, e poi svaniscono. E ci sembra quasi di non ricordarli, no? Perché è così. Anche perché non si possono svegliare con altre cose. Noi non possiamo convivere con dei pensieri che sono così in contraddizione spesso. Allora dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo mollare, lasciare andare quelle cose che non ci permettono di, no? Perché la coerenza è importante, l'equilibrio è coerenza in pratica.
Io volevo dire una cosa, sono d'accordo con te, Daniela, sulla scuola, bisognerebbe veramente fare qualcosa per questi bambini.
Sì.
Perché li stanno veramente lobotomizzando. E colpendo la scuola colpiscono veramente il motore pulsante del paese, perché questi bambini arriveranno 18, 20 anni, 25, che non saranno in grado di prendere decisioni, non saranno in grado di, cioè, non saranno degli uomini, non saranno persone vive, uomini vivi e donne vive, in grado di prendere in mano il paese. Qui le scuole parentali stanno nascendo un po' come funghi, perché ci sono alcuni genitori, ma sono veramente pochi. E noi abbiamo fatto anche un anno di catechismo e ci siamo resi conto, di bambini di quarta e quinta elementare, ci siamo resi conto che il problema sono i genitori, che non si rendono conto.
Infatti, per quello che dicevo, ci devono essere entrambi. Noi dobbiamo magari creare uno spazio dove proprio le famiglie, insomma i gruppi affettivi, sono tutti presenti, dove c'è uno scambio, dove magari si riesce ad avere un modo di comunicare che veramente riesce a toccare tutti, ecco, o magari crearne uno nuovo che collega tutti quanti. su almeno su alcuni argomenti. Io sono convinta che si appassionerebbero molto a questa cosa, perché gli manca sicuramente, dentro di loro c'è questa mancanza sicuramente, perché è naturale che sia così.
Io volevo commentare che poi oltre a non riuscire a prendere decisioni, ma c'è anche un aspetto, non dimentichiamo sempre l'aspetto più grave, che è di arrivare a un'età adulta e ancora non sapere cos'è un diritto, e ancora non sapere cos'è giusto e cos'è e cosa non lo è, e ancora non sapere, anzi ancora credere che la massima autorità l'autore, il fautore della legge sia l'uomo. Quindi esatto. quella è la cosa più grave, che ha le conseguenze più gravi.
Infatti questa parola, no, che uso spesso a Marpasso, cioè demistificare, è fondamentale, ragazzi, perché demistificando noi che cosa facciamo? Ripuliamo da tutte queste sciocchezze, menzogne, no, che hanno coperto dappertutto, è come, no, hanno sporcato ogni cosa, veramente. Riusciamo a riportarle in un ambito dove i bambini, sono convinta che proprio capirebbero anche loro, proprio perché diventa tutto l'oggettività per i bambini, secondo me, è molto più semplice da apprendere, mentre noi, no, da adulti ormai i bambini l'accettano, gli piace questa cosa, anche perché capirebbero che anche loro comunque possono scegliere, e secondo me è un gioco che gli piace. Quello più naturale, quello vero, insomma, la verità.
Sono d'accordo, Daniela, sono d'accordo.
Perfetto, grazie. No, sì, questo della scuola ne parliamo. Adesso chiaramente siamo in un ambito nostro. Chiaramente per arrivare lì dobbiamo prima noi aver compreso profondamente tutto questo. Se no non riusciremo mai a trasferirlo. E quindi è questo il passaggio, e questo è il vero, come dire, se vogliamo, il vero senso, il vero scopo di tutto quello che stiamo facendo. Perché se no, a che serve?
E secondo me, scusa se mi permetti, proprio con gli amici che hanno parlato prima, il fatto che siano a contatti con le persone, perché facendo il pane penso che lo danno, lo vendono, non lo so cosa fanno, comunque... Già esprimere alcuni concetti della legge naturale, già li troveranno interessanti, perché quando tu parli con una persona, magari di qualcosa che gli dà uno spunto, perché oggi è proprio vedere da dove parte lo spunto e continuare, come si dice, repetita iuvant, continuare sempre, poi magari quello ti trova interessante e poi vedi se c'è possibilità di fare breccia, questo è il discorso. Però mettere un seme, ecco, è giusto questo.
Ok, grazie. No, dobbiamo prendere anche spunto, tu dicevi di ripetere, no? A un certo punto Marpasso parla di ripetizione senza fine, parlando di qualcosa che però è stato utilizzato dal sistema per controllarci, per condizionarci. Invece noi tutti questi modi, no? Perché cambiando l'intento, la tecnica è quella. Va bene, ripetizione senza fine si deve fare se vogliamo arrivare a un certo livello di conoscenza, non c'è un'altra strada, è un requisito fondamentale, non possiamo andare a fare in un altro modo, sono scorciatoie che non funzionano, ok? E quello che va cambiato è solo l'intento, ma il modo è lo stesso, perché loro ci hanno dimostrato, loro intendo, no? Questo sistema che insomma è arrivato fin dove è arrivato perché sono stati uniti, ok? Molto uniti, molto concentrati sugli scopi senza distrarsi. Noi siamo pieni di distrazioni ovunque, qualsiasi cosa, basta che non pensiamo a quello che dobbiamo fare in realtà, quello che sarebbe opportuno, no? Quello che sarebbe giusto, ecco, soprattutto. E quindi è tutto lì. Adesso voglio dire, il primo passo è quello di arrivare a una comprensione profonda. E poi chiaramente, quando, no, tutto questo discorso era iniziato proprio da te, Katia, che dicevi, no, certe cose fanno fatica a passare, no? Le si dimenticano, bisogna ripeterle. Ecco, sappi che è giusto così. Cioè non è una roba sbagliata, non è che uno deve dire ma io sono sbagliato, cioè ho qualcosa di che non funziona perché non me la ricordo, no? Io vi assicuro che non ve lo dico quante volte le ho dovute ascoltare, oltre che doppiarle tutto, no? Quindi voglio dire, è lo stesso, ancora adesso mi piace riascoltare, e non mi ricordo neanche che quella voce poi sono io, per dirvi, no? Cioè proprio si va oltre queste cose, si va oltre, si entra nell'ambito proprio concettuale, nell'ambito proprio della, no? È diverso, ecco, ed è ambito causale, no? Delle cause, ci si eleva lì, il mentalismo, cioè è dove i pensieri, no? Dove ci sono solo i pensieri, e i pensieri sono il primo atto creativo, è da lì che generiamo tutto, qualsiasi cosa, la prima cosa che è stata fatta è stata pensata, è giusto o no?
Se posso aggiungere.
È tutto lì. Capire questa dinamica e saperla. Ecco, io volevo anche dire una cosa a Monica e Antonio, che mi hanno scritto qui in chat delle cose molto belle. Io voglio dire, io so che tantissimi bambini in realtà non sono nella condizione che dicevamo, ma ci ne sono però comunque tanti che invece sono in una condizione precaria, insomma, sicuramente, ecco, molto bello sapere che ci sono bambini che ancora giocano per la strada, che si ritrovano nel parco, come hanno scritto, bellissimo, e secondo me sono anche ancora tanti, perché non è che dobbiamo pensare, no? Ecco, io sono d'accordo su questo e lo vediamo al sud Italia, poi succede ancora, no? Perché qui nel villaggio abbiamo visto adesso poi d'estate, no? Quando il bel tempo eccetera, tutti che escono e che insomma è bello, benissimo. Però sappiamo anche che in realtà ci sono ancora, insomma, la scuola andrebbe proprio, non bisogna più andarci, dovrebbero essere deserte le scuole per come sono adesso, deserte. Come si fa a essere un genitore a mandare un bambino, il proprio figlio, in una scuola come questa? È questo che ce lo dobbiamo chiedere tutti. Andatelo a chiedere a chi manda i bambini, ma ti sei mai chiesta perché stai mandando tuo figlio in un posto del genere?
Sono loro che vogliono andare lì, Daniela. Io ho dato la possibilità, ad esempio, al mio piccolo di andare in una scuola parentale. Lui non ha voluto. Voleva andare con i suoi compagni in bicicletta nella scuola del paese. Loro vogliono andare dove vanno tutti. C'è proprio una costruzione ormai...
Barbara, c'è tutto un fattore, quello che stai dicendo adesso, che radici ha, il conformismo, no? Che cos'è? Mi conformo agli altri perché io non so manco chi sono, se valgo, se non valgo, non ho proprio, sono, capito? È tutto precario, è quello veramente una forma, come si può dire? Sicuramente ha un gruppo familiare molto vuoto, vacante proprio, ok? Cioè non gli stanno dando nulla, magari, capito? Anche solo se fosse amato, abbracciato, anche solo tanto più, voglio dire, anche contatto fisico, forse avrebbe anche più forza. Cioè, sono anche molto soli questi ragazzini perché i genitori con la scusa del lavoro possono non esserci. Sappiamo che, scusa, poi è tutto un sistema, no? Cioè, qui dobbiamo, no, capire che queste conoscenze ci devono servire per arrivare alla gratuità, per tirare via il denaro da sto pianeta e via. Insomma, se comincio a parlare, ragazzi, non finisco più. Cioè, ve lo dico. Cioè, questa è solo l'inizio. È solo l'inizio, dobbiamo andare.
Lorenzo voleva.
Basta. Fin qui basta, troppe cose che non vanno. Basta. Ok.
Sì, basta. Mi veniva da dire mi è venuta in mente una cosa pensando a questo fatto dei genitori, no? È venuta molto spesso fuori nei vostri interventi. Della responsabilità dei genitori, soprattutto quelli più giovani, e mi è venuto anche in mente un po' il vuoto culturale che abbiamo vissuto in questo paese negli anni 90, 80, 90, no? Che è coinciso col crollo della Prima Repubblica, l'avvento della TV di Berlusconi, no? Giusto proprio in questo periodo è venuto a mancare anche lui. Ecco, perché se i genitori hanno questo vuoto culturale, che non sono stati in grado di trasmettere determinati valori alle generazioni di oggi, ai bambini di oggi, ai ragazzini di oggi, anche grazie al fatto che questo lavoro di distruzione dei valori, anche di snaturamento della natura umana, no? Del ridurre tutto a merce, qualsiasi cosa, anche i sentimenti, il tempo, la vita umana e tutto il resto, è un discorso che è partito da lontano, insomma, da almeno due generazioni, se non tre. Quindi non è un caso che i più irriducibili siamo noi di questa generazione, di quelli nati negli anni 60. Però quelli nati negli anni 80, 90, 2000, sono stati impastati già in quella cultura lì, e quindi le generazioni di adesso sono la generation Z, no? Quella di ora, quelli nati dal 2010 in poi, non si pongono neanche l'idea che ci possa essere una legge naturale o un altro modo che non sia quello che vivono adesso. Quindi il lavoro di programmazione lo abbiamo vissuto tutti, anche noi, ma soprattutto le ultime generazioni, in maniera veramente feroce.
Se posso aggiungere, la grande difficoltà che avremo, che si avrà, è la scardinazione di tutto questo sistema che è stato ben impostato. E non è una cosa molto semplice. A me vengono i brividi di vedere i bambini che vanno a scuola e dove li mandano. L'ho intuito ancora l'anno scorso, è già un bel po' di tempo, e mi vengono i brividi nel pensare come sarà il prossimo futuro, i 20-30 anni prossimi. Questi ragazzi saranno dei robot che li hanno veramente indirizzati, come stavi dicendo te, Giovanni, perfettamente. Cioè domani questi saranno robotizzati in un modo che non so che prossimo futuro, e questa sarà la grande difficoltà di noi, di riuscire a avere quella spontaneità di cuore di poter trasportare in un piano superiore questi ragazzi. Veramente mi accorgo che c'è una ragazzina, mia nipote di 15 anni, e mia sorella è 40 anni, quindi ha 20 anni più giovane di me. Quando gli parlo di questi argomenti, un giorno mi ha risposto: io voglio vivere questi ultimi anni in pace. Una ragazza di 44 anni che mi dice così. Cioè, non contiamo, sono un fratello maggiore, ma non conta niente questo. Ti porta a conoscenza di qualche cosa, e una persona più giovane di 20 anni mi risponde così. E i giovani sono così. È un grande problema, un grande scardinamento. E io sono preoccupatissimo per i ragazzini, per i bambini, che sono innocenti e puri. E gli danno delle informazioni, come state dicendo, fuorvianti al massimo. Ed è veramente una tragedia. E abbiamo un compito veramente... Grazie Daniele, importante.
Sì, infatti, sì Lorenzo, guarda, mi riconosco in pieno nelle tue parole, perché esprimono anche le mie preoccupazioni e la consapevolezza che questa sì sarà un lavoro estremamente difficile e in salita, e non a caso infatti si chiama grande opera.
Grande opera.
Non è un caso che si chiami così.
L'ho letto tutte le 11 e non c'è un passo che non sia corrispondente, dico solamente questo. Li ascolterò ancora, no? il più posso. Purtroppo vado in campagna e questo wifi non funziona, questo telefono non funziona, me lo fa apposta. Che io voglio ripetere, perché io sono un pratico, quindi di conseguenza posso costruire una casa, trovo grandi difficoltà a gesticolare con questi computer perché mi vanno proprio in gozza. Io sto male, ma di virtù bisogna fare necessità, e questo grazie a questo da 4 anni che sono informato di mille cose. E portarle a conoscenza, quando parlo con qualcuno sembra che stia parlando un extraterrestre. Se si parla con una persona più giovane di 20 anni, non so voi, pensate. E rimango perplesso, io sono rimasto perplesso di questo. Grazie Grazie.
C'era okay, Katia che voleva aggiungere qualcosa. No, esatto. Scusate.
No, no, era quello che volevo dire, apposta.
Ecco, sì, scusate, perché non sono riuscita a tirarsi la mano. E ricollegandomi a quello che diceva Eugenio prima, che avendo la possibilità di incontrare persone così per la vendita del pane, abbiamo quindi anche la possibilità di parlare, di entrare in contatto, ma effettivamente è molto molto difficile. Cioè, primo perché, come dicevi tu Daniela, bisognerebbe avere buona padronanza della materia, cosa che non abbiamo ancora, quindi magari ci sentiamo anche noi impacciati. Però, nonostante ciò, comunque con alcune persone proviamo a parlare. Allora, abbiamo notato però questo. Allora, con alcune, una tipologia di persone proprio non si riesce a parlare. Cioè, nel senso, sono proprio fuori da questi concetti e quindi ci guardano veramente, se appunto come diceva il signore prima, come se fossimo veramente fuori dal mondo. Altre invece sono più interessate, quindi ti ascoltano ma fanno veramente fatica, però queste diciamo che sono quelli un pochino più aperte, quindi siamo riusciti anche magari a passargli anche il seminario ed ascoltare eccetera, e gli abbiamo dato il link e sono stati anche molto favorevoli. Altri invece che sono più vicine anche all'autodeterminazione o comunque a un cammino, cioè, che io credo possano essere interessate magari al seminario, in realtà mi rispondono: ah beh, vabbè, la legge naturale, ah sì sì, ok, ho già capito tutto, cioè non ne vogliono sapere, cioè, e sono paradossalmente quelle più chiuse e quindi non così predisposte all'apprendimento o comunque di approfondimento, perché è come se parlassi di una cosa già ovvia, scontata, e sì, che loro sanno già da anni, e quindi sì, mi trovo anche imbarazzata a parlarne, perché è come se sapessero già tutto. In realtà poi alcuni concetti effettivamente dico sì, non riesco a comprendere bene se sono proprio affini alla legge naturale oppure sono inquinati da questa, come diceva Mark Passio, da questa religione New Age che ha dei concetti molto simili ma spesso e volentieri fuorvianti proprio dalla legge naturale intesa come appresa nel seminario, ecco.
Katia, quello di cui tu parli è esattamente la presunzione di conoscenza.
Sì, capito? Proprio così.
Perché lo abbiamo anche sottolineato in un passaggio anche stasera, la presunzione di conoscenza da una parte, e dall'altra si pensa che la legge naturale sia, che ne so, il leone e la gazzella, hai capito? Cioè, come se stessimo vedendo un documentario di Focus, che ne so, di National Geographic. Avete capito che non ha nulla a che fare con questo, no? E solo studiandolo si può capire in maniera precisa, specifica. E quindi è chiaro che questo presuppone, uno, una certa sensibilità e dall'altro lo studio, non c'è altro modo, capito?
Infatti quando si parla di scienza proprio ti strabuzzano gli occhi, no? Cioè, perché per loro è tutta un'altra roba. È tutto lì, è proprio è come dire un'ignoranza coccolata e assolutamente non la lasciano, cioè vogliono proprio ignorare e andare oltre, non c'è questo interesse, perché sono le loro credenze, diciamo, gli garantiscono una sorta di area di comfort illusoria sufficiente per farli, magari hanno anche qualche, come dire, un loro riconoscimento anche negli ambiti che magari frequentano, no? Perché ci sono quelli che frequentano solo quelli che, non so come dire, non si mettono mai in un ambito dove magari li si dovrebbero mettere un po' in discussione, no? E li evitano e quindi è tutto lì, cioè, lo vedi da tante cose, insomma, ecco, voglio dire. Comunque sì, non tutti possono, come dire, avere questa apertura, questo desiderio magari interiore, non lo so. In ogni caso, ecco, questo strumento, uno dice intanto guarda, cioè provate a farlo circolare, poi ognuno, noi forse potevamo fare ancora meglio, sicuramente ci sono tante cose che, no, io a volte quando mi risento dico ma potevamo essere un po' più precisi, no, anche nel, cioè non so, però non, penso che la qualità dello strumento, voglio dire, uno deve andare subito oltre, noi tra di noi siamo sempre andati oltre, cioè nel senso che ci possono essere, no, delle cose che non sono perfette sotto un profilo magari pratico, che ne so, però l'importante è il contenuto, l'importante sono le informazioni, sono sempre solo loro la cosa importante. Ecco, chi le porta cerca di fare del suo meglio, ma magari c'è chi avrebbe fatto ancora meglio, no? Magari, però, ecco, la volontà però noi ce l'abbiamo messa, ecco, questo sì, è evidente. Bene.
Una cosa, avete affascinato, a me personalmente avete affascinato da Francesco, Andrea, Gio, io che guardo tutti quanti voi nel complesso, è una magia, avete fatto un'esposizione che è magistrale, è solo che poi metterla in atto, certo, di difficoltà, bisogna approfondire di più. Grazie.
Grazie a te Lorenzo. Quindi io direi che possiamo giungere a conclusione, visto che abbiamo fatto, diciamo, 3 ore e un quarto di diretta.
Sì Gio, io volevo, prima di andare in conclusione, mi piaceva leggere l'ultimo commento della chat di YouTube fatto da Mario Ciofi, siccome noi abbiamo parlato di bambini, quindi dobbiamo portare gli argomenti proprio all'essenziale, quindi alle cose più semplici, mi piaceva leggere quest'ultimo commento. Mario dice: la legge scritta dall'uomo è sempre fallace, infatti è per le finzioni. La legge naturale non è scritta, ma semplice. L'uomo non deve danneggiare un altro uomo e la natura in generale. Ecco, mi piaceva concludere così, perché iniziamo a passare questi concetti veramente essenziali e sicuramente vedremo delle conseguenze a questo punto positive.
Bene, grazie. Bene. Sì, se posso anch'io dire un'ultima cosa, visto che è un argomento a cui molti sono interessati. Qui io sul mio sito, che è monarchiainteriore.com, nella sezione libri, ho un link per un libro scritto da Indica Martin che si chiama Give to Nature and Nature Will Give to You, cioè dai alla natura e la natura darà a te, praticamente. Questo è un libro illustrato praticamente per bambini, per l'apprendimento della moralità da parte dei bambini, e ci sono anche, fatta piuttosto bene, c'è anche la spiegazione dei principi ermetici, tra l'altro, e anche disponibile in italiano. E ora non so chi l'abbia tradotto, se l'hanno tradotto con qualche software o se l'ha tradotto qualcuno, comunque è anche disponibile in italiano, quindi sì, se chi fosse interessato, non mi ricordo, non so bene ora quanto costa, però secondo me chi è interessato penso che valga la pena di averlo, forse, di dargli un'occhiata. E si può trovare, sì, nella sezione libri del mio sito monarchiainteriore.com. È l'ultimo, è in fondo alla lista, dovrebbe essere quello in fondo alla lista.
Bene, bene, grazie Francesco. Sì, mi sembra fantastico questo tuo suggerimento, proprio perché calza a pennello con le osservazioni che sono state fatte stasera. A questo punto non posso lasciare che senza commento Daniela e Danilo in conclusione, visto che così facciamo il giro completo.
Grazie per la bella serata, è stata molto interessante. Daniela?
È già finito? Ma con me? E a me?
Sono di poche parole.
No, io allora sono ancora più ermetica. Grazie. Davvero di cuore, è tardissimo, abbiamo fatto tardi, però appunto non mi dilungo, abbiamo già detto tante cose.
Non dimentichiamoci l'evento che avverrà a luglio, e dove esatto. Poi anch'io, dove parlerò anch'io pubblicamente per la prima volta in un evento in presenza di questo tipo.
Esatto, si prende ben 3 ore, no, dico, tutto l'intervento, il nostro Francesco. Dicevo a Katia e Stefano che saranno dei nostri anche in Patria. È vero?
Magari sì.
Speriamo, ci piacerebbe, guarda.
Ci aspettiamo.
Sì.
Ok, no, adesso...
Grazie.
Bene, grazie a tutti di aver partecipato. A questo punto chiudiamo questa lunghissima diretta e vi aspettiamo ovviamente sia per il 15-16 per l'evento sulla legge naturale, ma ancora prima lunedì prossimo, 26 di giugno, con la seconda parte delle mappe logiche, che sarà articolata un po' come stasera. E quindi niente, sempre alle 21, sempre su Terre Siciliane, quindi vi diamo la buona notte, vi ringraziamo di aver partecipato e saluto tutti. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie, buonanotte.
Serena notte.
Ciao.
Grazie.